tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Alle 7:03 minuti, oggi è lunedì 25 maggio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo sino alle 10 insieme con anche con Martina Caronna.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Insieme fino alle 10 appunto con i vostri messaggi al 3899 106 600, con la nostra musica, le notizie di oggi, tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Stanno facendo furore in questo periodo, si chiamano Ginzu, sono una band alternative rock belga e tornano 16 anni dopo l'ultimo lavoro in studio, Mirror Mirror, con un nuovo album che si chiama WOWA, oppure WOWA, in uscita il prossimo 29 maggio, ci siamo quasi. Il ritorno dei Ginzu, Mauri, il ritorno dei Ginzu.
Ginzu!
Ah, intanto Open, Cugna Open, attenzione, clamoroso di Anteprima News, Cugna Open, cosa statuisce questo che segue? I giovani della Gen Z, cioè coloro che sono nati tra il 1997 e il 2012, ricevono, cioè quindi più o meno questi qui, no? Gen Z, generazione Z.
Sì.
Caro Maurizio, ricevono circa 140 notifiche al giorno. Questa è la situazione. 140 notifiche al giorno. Pensate che i boomer, coloro che sono nati tra il 1946 e il 1964, sempre più o meno, ne ricevono solo 22. 22 contro 140.
Ma posso dire, fare a cambio con i boomer comunque.
Faresti cambio con i boomer. Sì. Vabbè, però chi c'è?
Basta invertire.
No, basta rotta, spegnere il telefono.
Certo, sarebbe
abbiamo risolto il problema. Sì. Io, per esempio, ho stato un weekend di relax fuori. Ho tentato di tenere il telefono più lontano possibile da me. Ogni tanto queste cose bisogna farle un pochino. Vabbè, sentiamo chi c'è. Vai,
però ascoltate, la trasmissione ha specificato che l'ascoltatore che c'aveva con ausiliari del traffico.
Ausiliari.
E comunque non so più la macchina, purtroppo, da tanti anni. Continua a rinnovare.
Che tu ti ubriachi.
Ciao, ausiliari del traffico, c'è ragionato, penso pure io così.
Tu sei un ubriacone.
Che categoria è? A che servono? Perché poi si nascondono.
A cosa servono gli ausiliari
però
del traffico?
Però un nostro amico ce l'ha spiegato.
Hanno tutti
chiarito una cosa, eh.
Gli ausiliari del traffico, devo dire, sono più presi di mira dei vigili urbani.
Sì, sì.
Ci scrive un signore: ausiliari del traffico sono gli inidonei dell'ATAC. Gli inidonei.
Il nostro amico ha detto gli operai in esupero. Mo' inidonei non lo so.
Idonei dell'ATAC. Mauri, attenzione. Vai, sentiamo.
Poi io sono ancora più stronzo. Io sono dell'idea che se vuoi la macchina, devi avere di diritto, devi avere l'obbligo di tenere un parcheggio tuo privato.
Alma.
E non tenerla in mezzo alla strada pubblica, solo quando ti sposti.
Bravo, bravo.
Devi lasciare nella.
No,
nella
questa sarebbe un'ottima idea. Scusami, praticamente, quando tu prendi la macchina, la puoi spostare solo per andare in un parcheggio privato. Quindi metti che devi andare al centro, ti compri prima un parcheggio.
Se no, via.
Compri un parcheggio dovunque devi andare. Devi andare al lavoro, compra il parcheggio vicino al lavoro.
Io l'ho comprato però per venire a vedere Aldair.
Brava, Aldair.
Giallo rosso. Costato pochissimo.
Vabbè, ma sì.
Oh, arrivano notizie da Milano, per cuore giallo rosso.
Of all, che notizie arrivano da Milano?
Il nostro amico Carlo, che è andato giovedì a
vedere
a Milano.
Sì.
Che ci aveva detto? Ha detto che è stato molto bello, commovente. E, grazie, ha anche detto: ma chi era quello che va al tavolo a cena e magna a gricia?
Attenzione.
Era una gricia?
Gricia, sì, era molto buona, tra l'altro. Molto buona. Allora, Amy, first of all, è stato comunicato al signor Paniconi che gli verrà effettuato il trattamento maturo?
Mauri.
Sì. Abbiamo pensato per te, Maurizio, di rapirti. E di farti avere il trattamento maturo settimana scorsa. Tu non c'eri.
Non mi dispiacerebbe perché guadagnerei comunque una tuta. Le tute fanno sempre comodo.
La tuta ce l'aveva già maturo, lei gli hanno regalato loro.
Vabbè, però insomma, se è un trattamento maturo, mi dovete dare
la tuta. Mi sembra giusto, Mauri.
Facciamo un accordo con l'Adidas, vediamo un po', mutatelo.
Poi mi dovete trasportare in aereo.
È autogestione, Mauri, è autogestione. Allora, Gigi Bilancioni dice: buona giornata e forza Roma. Sempre Gigi, sempre, visto che...
Cosa è successo?
Cosa è successo? Avrà visto Aldair... Cuore giallo rosso, oppure avrà visto ieri la Roma vincere a Verona per due reti a zero ed assicurarsi un posto Champions nel giorno in cui crolla anche tra l'altro il Milan in casa col Cagliari, la Juventus fermata, Milan e Juventus che vanno in Europa League a scapito del, cioè no, a scapito di loro,
di loro stessi,
di loro stessi, esatto, cioè capito, ed entrano in Champions League Roma e Como.
Bello,
si è un
però
po' ribaltato tutto rispetto a
è la prima volta nella storia, mi
prima
sa,
volta nella storia che va in Europa. Intanto si parla di ausiliari del traffico e non di vigili urbani, però secondo me vigili urbani dei factotum ci sta comunque col tema, ci scrivono. Vai,
buongiorno e buon lunedì. Allora, volevo aprire un dibattito,
sì, dibattito
su l'overtourism,
overtourism
e i social.
Come tutti i social,
le cose si tratta. Così.
Vuole aprire un dibattito.
Sto facendo un giro per il centro, sono capitato davanti al Pantheon e c'era appunto la messa di Pentecoste,
sì,
con la caduta dei petali, eccetera.
Bene.
Io ho visto qualcosa che fu pura follia.
Pura follia.
Che saliva sopra l'altra, urla. Norme ovviamente non rispettate,
tutto non rispettato, urla
di persone che potevano esserci o meno dentro un luogo pubblico, vabbè.
Gesù.
Ma io penso che sicuro l'80% di quelle persone stava lì solo per
80%
fare video,
precisa
la foto su
la foto.
Instagram,
per la foto.
E per dire sì, ci sono anch'io.
Certo, certo.
Follia.
Follia. Allora, attenzione,
le urla per la Pentecoste, perché è arrivato
il nostro amico Daniele, non le manda a dire, e tuona, va giù duro, l'80% di coloro che hanno festeggiato la Pentecoste,
sì, erano lì.
Sono lì per Instagram, signori, questa
statistica
è la situazione, sveleremo se è vero o no con la percentuale precisa fra
con
pochissimi secondi.
Radio Rock Podcast.
Allora, vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600. All'amico dell'overtourism, un po' di pazienza. Lo sai da quanti anni la Pentecoste non andava in Champions? Ho sbagliato.
Pentecoste, ole.
L'amico dell'overtourism, ci scrive qualcun altro di voi al 3899-106-600. Paolo, sentiamo chi c'è.
Ma
vai.
Scusate, a proposito della Pentecoste, ma solo Pentecoste. Io ho visto che per fantare le persone, si è visto d'ordine dell'Hells Angel.
Sì.
Solo io ho visto.
Bella, ragazzi, ma c'è stata una cosa clamorosa, c'è stata una,
ma che è successo questa
volta? A voi non ve ne rendete conto, hanno fatto
conto.
Ma hanno 3000 persone, hanno fatto un casino. L'overtourism, ragazzi, ma che dite? Allora, Loredana dice sotto la doccia. Loredana è sotto la doccia in questo momento. Sotto la doccia. Eccezionalmente per quest'oggi.
No, non è eccezionale.
Si lava una volta ogni 10 giorni, me l'ha confessato. Cioè, si lava tutti i giorni, ma si fa la doccia una volta ogni 10 giorni. Me l'ha confessato
poco,
giorni fa. E quindi lei dice: oggi che mi vado a fare la doccia, arriva questa canzoncina sudamericana che sembrava tanto One Night Bangkok. Poi scrive sempre sotto.
Cosa simpatica che
succede? La doccia, sempre sotto la doccia, signori. Allora, Como e la Roma in Champions League. Notizia di oggi, Juventus Milan sorpresa fuori dal più importante appuntamento europeo. Con questo clamoroso risultato si è chiusa l'ultima caldissima giornata di campionato, Mauri, con prima del derby di Torino un tifoso bianconero di 36 anni gravemente ferito alla testa e nella notte ha subito un delicato intervento chirurgico. Gli ultra juventini avrebbero voluto far saltare la partita che è iniziata con grande ritardo ed è finita 2-2, quindi escludendo anche la Juventus dalla Champions League. L'accordo tra USA e Iran annunciato da Trump non è ancora cosa fatta. È stato lo stesso presidente che ormai praticamente ogni giorno sì, un giorno dice siamo pronti, vicini all'accordo, siamo quasi fatta, fuochino.
Si sapesse cosa ha mai ottenuto da tutto questo.
È stato lo stesso presidente a dire che è pronto al 95%, poi dirà 96, poi dirà 97.5, 97.6.
Tutto sto casino per non risolvere assolutamente un cazzo.
Vabbè,
è rimasto
per una settimana, dai, più una settimana meno, che te frega.
Parte gli aumenti.
Vabbè, ma dai, ieri c'è stato un attentato a Washington. Un uomo di 21 anni con un passato di malattie mentali ha sparato nei pressi della Casa Bianca ed è stato ucciso dagli agenti di sicurezza. La vendetta di Putin si è abbattuta su Kiev e sull'Ucraina. Ieri i russi hanno attaccato con 600 droni e 90 missili, tra i quali uno in grado di portare ordigni atomici. Ordigni atomici. L'economia russa nel frattempo rischia la recessione e il blocco delle esportazioni di petrolio e gas aggrava la crisi economica. Ieri, prima giornata di voto per le elezioni amministrative, l'affluenza in calo di circa 4 punti, oggi si vota fino alle 15, sono arrivati in Italia tutti e 5 i corpi dei sub morti alle Maldive, oggi verranno dati gli incarichi per eseguire le autopsie ed altri esami. Intanto le autorità dell'arcipelago preparano una stretta sulle immersioni. Tutto bene, Mauri? Sei vivo?
Che cazzo hai fatto? Sono un po' di postumi.
Ho capito, vabbè. Migliaia di persone.
Che devo fare?
Sì, dai, a sto punto. Hanno partecipato al funerale laico di Carlo Pedrini, il fondatore di Slow Food, celebrato a Pollenzo nella sede della sua Università di Scienze Enogastronomiche. Intanto, Kimi Antonelli sulla sua Mercedes continua la marcia trionfale, quarta vittoria consecutiva, aiutato dal compagno di squadra che dopo una bella bagarre, devo dire che insomma ci ha fatto divertire per almeno quasi metà gara con questo, diciamo così, testa a testa fra i due piloti Mercedes. Poi Russell rompe la macchina, guasto meccanico, e quindi si spiana la strada per la quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli in Canada. Ferrari è arrivata seconda e quarta, che diciamo per come si erano messe le cose in qualifica, tutto sommato ci avrei messo la firma, ecco, sinceramente. Era il secondo posto di Hamilton e il quarto posto di un non soddisfatto Leclerc. Pensa che un pieno di benzina, Maurizio, costa 24,7 euro
in più.
Rispetto a 10 anni fa in media, e con il gasolio va anche peggio, cioè questo per la benzina, per il gasolio è ancora peggio.
Capito,
lo
Mauri?
Dicono i dati diffusi del Codacons. Il tratto ferroviario tra Genova e Milano sarà percorribile in 55 minuti, ma solo nel 2030.
Però
è stata completata una galleria essenziale per l'alta velocità, mentre il Quirinale lancia una campagna per la raccolta di mini video fatti dai cittadini, non pornografici, mi raccomando, non pornografici, da lanciare POV, da lanciare sugli 80 anni della Repubblica, non pornografici, non Maurizio a carattere pornografico. Intanto un piccolo aereo precipita a Polpenazze, sulla sponda bresciana del Garda. Il pilota 74 anni è morto sul colpo. Il miliardario americano Scott Borba, a 50 anni, miliardario cinquantenne, decide di farsi prete. Altro che soldi e feste, non sono mai stato così felice. Brete, dichiara così.
Tutti questi soldi che ci famo.
Allora, quello che ci fa lo decide lui, Zibrete. Allora, dichiara Borba, Maurizio, il signor
Borba,
ma se quale miliardario, ma quali soldi, ma quali feste,
quali?
Brete. Dichiara così.
Brete.
Allora, alla Mecca sono arrivati oltre 1.600.000 fedeli per i riti dell'annuale pellegrinaggio che iniziano oggi e proseguono fino a venerdì. Brete, a Cipro il voto per il Parlamento ha premiato l'estrema destra e indebolito il governo centrista vicino all'Europa. Papa visita la terra dei fuochi, si è rivolto ai parenti delle vittime per consolarli e chiedere la punizione di chi ha inquinato. È di 90 morti il bilancio provvisorio dell'esplosione di una miniera di gas in Cina. Anche in California sono state evacuate 40.000 persone perché un enorme serbatoio di metil metacrilato ha iniziato a perdere.
Brete.
Ha iniziato a perdere. Nel torinese un uomo si è dato fuoco.
Brete.
Nel parcheggio di uno stabilimento Amazon. Non si tratterebbe, allora hanno detto, eccolo là, si è dato fuoco,
eccolo lì.
Maurizio, si è dato fuoco a Amazon, no? Che vuol dire?
No,
quindi?
Amazon,
protesta,
un uomo.
No, si è dato fuoco ad Amazon,
ad
no?
Amazon,
dico, protesta contro il trattamento.
Certo,
risposta è questa: no,
non
signore, non ha dato fuoco
a se stesso
per protestare contro Amazon, ma stato interrogato per motivi personali. Gli hanno chiesto perché lei si è dato fuoco. Lui ha risposto: motivi personali.
Quando gli hanno chiesto, scusate,
quello che costa la benzina
prima di morire, poco chiesto. Prima di morire. Motivi personali.
Certo,
morto
sì.
2 minuti fa.
Brett.
Intanto, no, se è morto lo sveleremo più tardi perché facciamo così: 3899 106. È morto o non è morto? Allora, invece Bari. Due medici Brete. Aggrediti, un uomo e una donna, all'interno dell'ospedale dai parenti di una signora che voleva essere ricoverata.
La signora
voleva essere ricoverata, i signori medici non la ricoveravano, i parenti di lei aggrediscono i medici. La domanda è, hanno fatto bene o no?
Certo che sì.
3899 106. No, in questo singolo caso, perché di solito non hanno fatto bene, ma in questo singolo caso hanno fatto bene? Di solito fanno bene. Questo singolo caso hanno fatto bene?
Ragioniamo.
Una violenta rapina compiuta nella villa ginevrina dell'ex pilota Alain Prost. Intanto a Roland Garros gli italiani Cina e Sonego hanno passato il turno oggi arriva Sinner, Bolelli e Vavassori. Devo dire sempre Bolelli, non ci stanno però devo dire.
No, giusto.
Beh, ci stanno. Vabbè, bene, arrivo in volata a Milano, Giro d'Italia oggi riposa, la maglia rosa è del danese Vingegaard Mauri. Vingegaard. Oh, Palma d'Oro quest'anno a Cannes. Andata al regista romeno Cristian Murgiu. A sorpresa, che ha vinto per la seconda volta.
Siamo sicuri che non è sardo?
È sardo.
Fjord si chiama. Fjord. Regista romeno. Murgiu. No, no, no. Regista romeno Murgiu. Cristian, beh, guarda che i romeni sono sardi con la U finale.
Sì, con la U finale.
Cioè, i romeni sono tutti con la U finale. Sì, nomi. Che cazzo dici? Allora, Jonas Vingegaard. Poi sono scomparsi Dolphia Blocker, Gritz Chapman, Maurizio Gozzellino, che inventò il crodino. Vabbè.
Ma che sono i necrologi?
Che cazzo ce ne frega dei necrologi? Scusami,
voglio fare i necrologi.
Ma c'è
Peter Hill,
il sassofonista inglese.
Il sassofonista
Dick Perry e Maurizio Gozzellino, che inventò il crodino.
Mi gratti i coglioni, Maurizio.
No, vabbè. Maurizio Gozzellino.
Mi sono anticipato perché
Brete. Crodino. Brete. Radio Rock Podcast. Ex Gonz, dosico dei Muse. Ma insomma, ragazzi, vi devo dire che i Muse ormai sono entrati in quel meccanismo, quel tritacarne mediatico che fa sì che qualunque cosa facciano praticamente ormai vengono blastati.
Non
perché
mi dispiace questo invece.
Vabbè,
sai?
È il nuovo, sì. Allora, secondo me il nuovo disco hanno, con il nuovo disco hanno, sono voluti tornare un po' alle sonorità, diciamo, dei bei tempi.
Sì, sì.
Creando un pochino, però, inevitabilmente l'effetto fotocopia, no? Nel senso che sembra un po' delle outtakes di Origin of Symmetry, di Absolution, eccetera, eccetera. Fermo restando che, però, quando loro avevano provato a fare qualcosa di diverso, mettendoci dentro l'elettronica, eccetera, eccetera, l'hanno massacrati. Quindi, giustamente, possono dire: vabbè, ma se facciamo qualcosa di diverso, siamo massacrati.
Se
rifacciamo le stesse cose di prima, non va bene. Ci dobbiamo sciogliere, punto e basta. Allora, a questo punto, cosa ha ottenuto Trump? Lui e i suoi amici milionari hanno fatto un altro sacco di soldi con l'insider trading.
Sì, immaginavo.
Questo
no,
ci scrive
proprio a livello mondiale.
Ma allora, quello è un punto, per esempio, che quando lui perderà potere, probabilmente qualcuno che riuscirà.
Verrà indagato,
cavolo.
Ma lui adesso ha l'immunità totale su fisco. E
tra l'altro l'ha barattata,
Ha barattato. Allora,
lui e tutta la sua famiglia.
Lui e tutta la sua famiglia di un brete. Allora è morto perché lui aveva ordinato su Amazon benzina, fiammiferi e una coperta per spegnere subito l'incendio, ma la coperta ha ritardato. Brete, Mauri. Allora attenzione, ma Vingegaard non era uno degli unni, grande, ci scrive.
Poi ha intrapreso questa carriera ciclistica.
È un caso che nell'anno in cui esce Aldair, cuore giallorosso, la S Roma torna in Champions League?
Non è un caso.
Metti un blusaccio a questo punto. Beh, io non credo sia, possa essere...
Scusate, allora, se i romanisti sono così superstiziosi, come dicono,
A
maggior ragione adesso le sale dovrebbero esplodere.
A maggior ragione esploderanno. Allora, attenzione, Emilio, ti prego, organizza l'ascolto in anteprima del nuovo disco dei Muse e fallo presentare dal buon Giuliano Leone. Lo faremo qui in studio con noi. Nuovo disco dei Muse, tutti i Muse, Giuliano Leone, il pubblico, un brete. Allora, attenzione, vogliamo organizzare. Allora, ragazzi, io ho pensato una cosa: per l'anno prossimo vogliamo cambiare qualcosa?
Vai.
Vogliamo mettere in studio con noi un brete?
Che ci
sarebbe interessante.
Brete. Sarebbe bello.
Sarebbe bello, scusa. Mettiamo che noi facciamo una trasmissione delle nostre,
sì,
no?
Tipo argomento magari.
Facciamo una trasmissione delle nostre.
Sì.
A un certo punto arriva un brete.
Un brete.
Cioè, arriva un brete. È qui presente un brete. E noi gli facciamo. E lei che ne pensa, brete? E lui farà. Guarda, no, secondo è vergognoso, è una cosa incredibile, che vergognoso, parlate di cose che noi non è una cosa incredibile, pedofilia, cosa incredibile,
porca, ma
ecco, e quindi questa è la situazione,
bello,
no? Che noi,
bello,
che noi creiamo.
Ma tu lo immagini seduto?
No, io lo immagino, no, io lo immagino che giri un po' intorno,
sì, tipo squalo,
gira intorno,
libretti, no?
E bravo, e lo show, lo spettacolo si intitolerà The Rock Show e il Brete. The Rock Show e il Brete,
titolo del merda,
di merda, di merda,
fa schifo,
che fa schifo, tu fai schifo. The Rock Show e il Brete,
forse dobbiamo invertire,
non capisci l'innovazione,
ma scusa, invece il Brete e il The Rock Show, no,
minchia che palle sti Muse, scrive Riccardo, minchia,
non sono d'accordo.
Allora Riccardo tuona, va giù duro, non le manda a dire a nessuno, manda questo messaggio chiarissimo al Brete. Allora
Brete,
Rock e bestemmie. No, Rock e bestemmie.
Mauri, puoi scrivere un attimo, Brete.
Allora, complimenti alla S Roma femminile.
Sì.
Complimenti alla S Roma maschile.
Bravi, complimenti,
complimenti
a tutti.
Complimenti a tutti.
Brete,
complimenti Brete, a tutti, signore. A me questo pezzo dei Muse mi dà l'impressione che i Muse abbiano chiesto all'intelligenza artificiale di fare un pezzo alla Muse. E poi l'hanno suonata sterilmente. Quindi il pezzo chiesto all'intelligenza artificiale l'hanno pure suonato sterilmente. Mamma mia, ragazzi, ma siete proprio dei Brete. Radio Rock Podcast. Ma ragazzi, stavo vedendo così per diletto il meteo di Boston in questo momento. Allora, mercoledì fa 28 gradi la massima.
Dai,
giovedì 20. Venerdì 18, sabato 22, domenica 13.
Ma noi che c'è, frega? Scusa.
No, è così, no, per far capire.
Posso chiedere una cosa? Puoi portare a me, solo a me, però, un cappellino dei Celtic?
Ma da dove?
Se tu dovessi andare tante volte.
Quando ci andrò, che ne so, tra qualche
tante
anno.
Tante volte.
Che se dovessi andarci, naturalmente.
Ti faccio un bonifico sulla Postepay.
Allora, lo The Rock Show è Zibrete, ci scrivono. Ma ragazzi, con sommo dispiacere, Massimo ci scrive. Con un grido di dolore, ragazzi, non è una roba così drammatica. Allora, ritengo che abbia che i Muse,
Brete.
Tengo che ritengo.
E così è scritto. Cazzo ne so che vuoi.
Tengo che ritengo.
Brete. Tengo
è scritto così.
A Mauri,
con sommo dispiacere. Ritengo che i Muse abbiano ormai da anni poco da dire.
Sì.
Il signore in questione, Massimo, tuona così.
Però Massimè,
sull'ultimo singolo stendo un velo pietoso. Ovvio sono gusti, però ragazzi, argomentate un po' di più. C'è Matt Bellamy che ci sta ascoltando, vuol saperne qualcosina in più. Perché non vi è piaciuto? Perché vi è piaciuto? Se non vi è piaciuto perché? Se vi è piaciuto perché? Brete, cioè spiegateci un attimo com'è la situazione.
Le varie cose, no?
A questo punto io penso che gli AC/DC siano la più grande band della storia.
No. Allora, Riccardo ci scrive questo, ma solo la punta è il nostro meraviglioso format, tornerà presto, non oggi perché oggi abbiamo altro da fare, ma tornerà molto,
oggi abbiamo impegni, tornerà molto presto.
Che cazzo dici?
Allora, tu assumi tutte le tue responsabilità di quello che hai appena detto, denunzia in arrivo da parte del Brete.
No, è che sono amanti del nostro, è il nostro format, Mauri, tu non c'è,
non sai un cazzo. Abbiamo lanciato questo nuovo format,
bellissimo.
Solo la punta, perché abbiamo scoperto che solo la punta non è tradimento, no?
No.
Quindi
l'avete scoperto, come l'avete scoperto?
Parlandone qua,
quindi se io vengo là, solo la punta non tradisce.
Che cosa vuol dire, Maurizio?
Sei lascivo, Maurizio.
Maurizio, laido.
Staltrando, se c'è il Brete, non c'è Maurizio,
che, scusa.
Allora, il Brete o Maurizio?
Allora, ho
la punta
male.
Di pensiero, Mauri.
Ma chi te ce vuole qua con la punta? Come te permetti?
Oggi
te vedo male. Altre volte sì, oggi non ti vedo
oggi
bene.
Brete.
Allora, vediamo un po' chi c'è. 3899-106.
Buongiorno a tutti. Ma Emilio, non so troppi giorni filati che lavora. Cioè, ma è il momento di fare un.
Allora, sai che ti dico? Bravo. Allora, a questo punto, oggi, domani resto, ma poi me ne vado.
Dov'è?
Se dovessi
andare a Boston, mi porti un Brete?
Allora, tra l'altro, attenzione, leggo qui la statistica.
Statistica?
Leggo qui la statistica.
Ma dove stava?
No, ne volevo parlare. parla!
Fatelo devo... parlare.
Non mi fanno parlare. Allora, praticamente non ci crederete mai, ma
no,
Boston...
non è vero, cioè...
Zero.
No? Allora, zero. Boston è la città con più breti al mondo.
Sì. Sì. Più di Roma.
Ma che c'entra Roma? Che c'entra Roma? Che c'entra
Roma? C'è il Vaticano.
Cosa
Breto?
C'entra Roma?
Hai detto al mondo. Zero. C'entra pure Roma.
Che cazzo c'entra Roma? Cos'è? Allora, i breti, 73,4% della popolazione sono breti.
Ma chi te l'ha? Ma dove l'hai letto?
Della popolazione di breti.
Di breti del mondo.
Allora, il 73%, questa è la statistica meravigliosa. Però mi è stata a sentire
certo.
Il 73,4% dei breti di Boston sono breti.
Ah, che bello.
Veri.
E l'altro 25% che so?
Finti.
Breti finti. Invece mi dice che Boston è la capitale mondiale degli universitari.
Vabbè,
quello si sa, eh.
Vabbè, che c'è? C'è l'università
Mauri,
più nota al mondo, Harvard. Però ti posso dire una cosa. Ti posso dire una cosa, ragazzi? La statistica non mente dichiara che se c'è un posto al mondo dove ci sono i finti preti, quello è Boston.
Boston
è piena di preti irlandesi.
Eppure qua mi dice che non esiste una città famosa per essere la capitale mondiale dei preti.
Beh, vabbè, sì,
perché c'è una scusa. Perché dovrebbe esistere una città famosa per la capitale mondiale dei preti?
Scusa,
aspetta, allora chiediamo.
Chiediamo
a Claude.
Passiamo dei minuti inutili.
Voglio dire a Gemini stamattina.
Andiamo
allora,
a Gemini, dai.
Allora, aspetta.
Buttiamo così.
Qual è la città del mondo con la percentuale più alta di breti e perché proprio Boston? Vediamo.
Scusa.
Allora, vediamo cosa risponde Gemini, signori. Vediamo cosa risponde. Allora, penso ci sia stato un piccolo pasticcio con la tastiera o il correttore automatico. La parola Bretti non corrisponde alla categoria. Ah, britannici volevi dire. No, Bretti.
Scusa, digli, i Bretti, quelli di Gesù.
Allora, vediamo un po' che dice. Bretti, ti dice. Chiedo venia. Allora, parliamo di Bretti. Quindi clero cattolico, la risposta è un'altra, la percentuale più alta è la città del Vaticano, vabbè, grazie al cazzo, ma Boston ha una fortissima associazione con i preti nella cultura di massa, al punto da far pensare che ne sia la capitale. Là, sto leggendo e non è che sto inventando niente.
Quella
e quali sono i motivi?
Toccato.
La Roma d'America, Boston è la Roma d'America e l'influenza irlandese, poi c'è il caso Spotlight, quindi il peso della cronaca, sì. E però poi c'è il cinema e lo stereotipo di Boston. Vale a dire, se Vaticano vince la medaglia d'oro per la percentuale reale di Breti,
che medaglia
Boston...
d'oro.
Boston ha vinto nell'immaginario collettivo a causa del peso storico della sua arcidiocesi.
Arcidiocesi.
La medaglia d'oro
dell'arcidiocesi.
Allora, Boston ha vinto nell'immaginario collettivo a causa del peso storico della sua arcidiocesi.
E ride su arcidiocesi.
Non riesco a finire questa frase.
E
è troppo
credo,
bella.
E
del modo in cui il cinema e la cronaca hanno raccontato il legame viscerale fra la sua città
e i preti.
E il credo cattolico. Quindi
interessantissima.
Abbiamo statuito che ragazzi, noi arriviamo ogni giorno
a delle nuove
verità.
È vero.
Abbiamo oggi scoperto Breti. Che la città simbolo del mondo per i Breti è Boston. E io a questo punto annuncio pubblicamente che andrò a Boston per verificare se è vero.
Bravo,
e
bravo.
Toccare con mano i Breti.
Ecco. Non gli dispiacerà tanto.
Gli tiro
il pene.
Allora, l'incontro per strada, gli tiro da una parte e dall'altra.
Per vedere come fa.
Per vedere se fanno.
Gli tiro la giacchetta.
Per
e anche
se
i capelli. Per vedere se è una parrucca.
Gli tiro il Moncler, come si chiama?
No,
quello che c'hanno i preti.
Il cordone.
No, il cordone.
Il saio.
No, il Concler. Come si chiama?
Il Moncler.
Come cazzo si chiama? Concierge. Come cazzo si chiama? Come si chiama quel vestito di preti?
La tonaca. Come si chiama?
C'ha ragione. C'ha un nome.
Il vestito dei preti.
State zitto però.
Allora, come si chiama? Il concierge.
Non è concierge. È la Clodeage.
Oh, te lo sei inventato.
Sì, la Commerce.
Dai.
Eh sì, c'è come si chiama per vestito di Brady? Cercalo, no.
Il vestito di Brady,
come si Concierge.
Dai, come si chiama? Non lo sapete. Il vestito di Brady.
La tunica,
come si chiama? Ha fatto un posto di blocco fermato tutte le macchine.
L'abito talare.
Controllano.
No, adesso la macchina. Fai sentire questo messaggio.
A Boston la polizia ha fatto un posto di blocco e fermava tutte le macchine. Controllano una macchina, dentro ci sono tre preti e loro dicono: buonasera, stiamo cercando tre pedofili. E uno dei preti risponde: ok, li facciamo noi.
Bene, allora sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Il brete, Boston e la punta.
Allora ragazzi, Boston a più breti. Allora, oh bravo, il clergyman, bravo che non mi veniva. Il clergyman, bravissimo questo signore. Vai. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
E questo è il signor Rossetti.
Er trapiantato?
No, quello è Ciocchetti. Al signor Rossetti è stato solo inserito uno stent coronarico.
E al momento c'ha gli occhi chiusi perché dorme o perché sta a stirà?
Come?
Signorina, però se non conosce neanche il linguaggio tecnico è inutile parlare.
Mi scusi, er medico.
Stirà, diminutivo di stirare le gambe. Cioè che c'è sta a rimanere sotto, che sta a morì, chiaro?
Sì, certo, er medico. Comunque no, non sta a stirà, sta così così, perché è ancora sotto anestesia essendo tornato da poco dalla sala operatoria.
Bene, e com'è andato l'intervento?
Il chirurgo dice bene, ma per averne conferma dovremmo comunque aspettare che si risvegli.
Aspettare? Ah bella, io c'ho un sacco di cose da fa.
Ma non credo che ci siano alternative.
O dici te, mo te faccio vedere. Sveglia, sveglia, se svegli. Ah, oh, svegliate, sveglia un po'.
Per dai, medico, sveglia. Ma che cosa fa?
Sveglia da cornuto, svegliate. Ah, ho sete, ho tanta sete. Hai visto che si è svegliato?
E ci credo, er medico, l'ho accorcato.
Definisca accorcato.
Picchiato, malmenato. Si usa spesso in combinazione con botte, come ad esempio l'hanno corcato de botte.
Brava, vedi che inizi a far tuo il linguaggio medico.
Ah, ma cosa è successo?
Signor Bassetti, lei ha subito un intervento al cuore.
Ah sì, è vero. E mi dica com'è andata l'operazione, dottore.
Com'è andata? Le dico solo che io non sono il dottore.
Ah no, e chi è?
So San Pietro.
Ma come? No!
Oh, ma che stai a morire? È una battuta, ho fatto una battuta!
Presto! Correte! Correte, sta avendo un infarto! Il medico, ma cosa ha fatto?
E verificavo se era ricettivo!
Facendo battute!
Oh, mio nonno è stato cardiopatico per una vita, eppure ci ho sempre scherzato!
Il medico, ma vada a mora ammazzato! Defibrillatore,
bene,
presto!
Mi fa piacere notare che sta acquisendo appieno il linguaggio ospedaliero. Il medico in prima linea!
Just for fun. Radio Rock Podcast.
The Kinsa con Olinga for you su Radio Rock.
Radio Rock Promotion.
E allora Delta del Rio in concerto alla Wishlist Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, primo album vero e proprio acquistabile anche in vinile la sera stessa, con opening act Nulars, tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live fra Europa e Stati Uniti. L'apertura porte è alle ore 21, il live inizia alle ore 21.30, l'ingresso 10 euro direttamente in cassa. In sala anche stand e realtà amiche, Area Industriale Tattoo che festeggia i 10 anni di attività con merchandising, flash tattoo e giveaway, e NN76, brand indipendente romano, folk, military e workwear. Tutto questo il 5 giugno al Wishlist Club, in, naturalmente in, come sapete, via dei Volsci a Roma, quartiere San Lorenzo.
Radio Rock Podcast.
Launching the Flowers, Dead Cab for Cutie, alle 8 e 11 minuti su Radio Rock nel The Rock Show.
Buongiorno ragazzi, ma è vero che in altre 6 partite la Lazio ci riprende in campionato?
Ai, ragazzi, allora se parlate di Boston, mettete allora i Dropkick Murphys, no? Beh, sì, arriveranno. I Dropkick, si chiama Clergyman, no? Tunnica.
Clergyman.
No, tunnica. Allora, Boston... I Breti usano la pazza da baseball. Attenzione. Già, ciao Emilio, a proposito di Breti e città americane, un commento su quello che è successo in Canada. Ti devo confermare quello che scrissi, che ti scrissi sì. tempo fa. Anche quest'anno si vince il prossimo. Te temo proprio. Francamente, ti devo dire la verità, temo proprio di sì. Ma vabbè, che c'è? Perché è partita sta roba qua?
No, ho capito, perché... bene però.
Vabbè, ho capito, stava bene mica tanto. Allora, attenzione, sentiamo intanto sorpresa Champions, passano Roma e Como, fuori Juve e Milan, succede di tutto nell'ultima giornata di Serie A, il Milan butta via una stagione negli ultimi 90 minuti, in realtà probabilmente l'aveva già buttata, però insomma fallisce l'ennesimo, tra l'altro in casa col Cagliari, salvo
sì, Fornini. Per carità, la partita che fa scandalo è quella di ieri e va bene, però è come dire che la Juventus ha buttato tutte le ortiche contro la Fiorentina la scorsa settimana. In realtà negli ultimi due mesi la verità è stata che Roma e Como sono state costantissime in salire e loro invece sono due mesi e stanno in crisi.
Però è vero pure che tu una partita secca in casa col Cagliari la devi vincere, insomma, no? Perlomeno
non, il braccino,
perlomeno perché... non la devi perdere. Vabbè, comunque, vince la Roma 2-0 a Verona, che blinda il terzo posto. Clamorosamente in Champions come quarta ci va il Como di Fabregas, ininfluente a questo punto il risultato della Juve nel derby di Torino, che è iniziato in ritardo per gli scontri, finito con un pari 2-2. La Cremonese, sconfitta dal Como, retrocede in Serie B. Si salva invece il Lecce di Francesco, che batte 1-0 il Genoa. Era dalla stagione 97-98, quindi parliamo di ben 28 anni fa, che nemmeno una fra Juventus e Milan giocava la Coppa dei Campioni.
Coppa dei Campioni.
Quindi praticamente...
Vabbè, ce ne faremo una ragione.
No, anzi, siamo contenti, no? Perché varietà, insomma...
Beh,
no,
sì, c'è ricircolo.
Perché sempre gli stessi, no?
Sempre gli stessi.
Andiamo su. Fiorentina-Atalanta 1-1, Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1, Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0, Lecce-Genoa 1-0. Un tifoso juventino di 36 anni, il commercialista milanese Marco Leonardo Besoccu, è rimasto gravemente ferito durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole. L'uomo potrebbe essere stato colpito alla testa da un sasso lanciato dagli altri fan juventini o, secondo la versione della tifoseria organizzata bianconera, da un lacrimogeno. Ha subito un serio trauma cranico, è stato ricoverato in codice rosso, la notte è stato operato. Intanto allo stadio del Grande Torino l'incontro è stato ritardato dai tifosi della Juve, che pretendevano che non si giocasse. Alla fine le squadre sono scese in campo a un grande ritardo e gli ultras per protesta hanno abbandonato le tribune. Va bene, c'è poi Trump, come detto, che ha annunciato l'accordo con l'Iran e poi però ha detto no, ci vuole ancora un po' di tempo, da una settimanella, dai, è pronto al 95%.
Accordo? No.
Ci siamo quasi, diciamo che negli ultimi minuti è aumentata la percentuale, però insomma purtroppo niente. Intanto spari vicino alla Casa Bianca, folle di 21 anni ucciso dagli agenti, questo abbiamo detto dei 90 missili e 600 droni contro Kiev, colpito l'ambasciatore di Albania, la Russia rischia la recessione, ma Putin dà la colpa al meteo.
Beh, certo, ha piovuto però.
Colpa del meteo.
I raccolti che sono andati male, in effetti.
I soldi dello Stato stanno finendo, ma tutta colpa del meteo, che purtroppo non ci ha aiutato. Avverse condizioni. Affluenza in calo nelle amministrative, 46,31%, si votava in vari comuni, il più importante è Venezia, ma insomma anche altri, Reggio Calabria, Lecco, Manto, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. I seggi riapriranno, anzi sono già riaperti dalle 7 di questa mattina e chiuderanno definitivamente alle ore 15. Vabbè, insomma, abbiamo parlato anche della Formula 1 con Antonelli, che domina, vince il quarto Gran Premio consecutivo. Pensate che lui ci ha preso gusto, ha vinto il primo e dopo aver vinto il primo non ha più smesso di vincere, ne ha vinti 4 consecutivamente.
Guarda, allunga bene in classifica.
Record, pensa che è più 43 ed è, leggevo proprio questa mattina, è il distacco più ampio dopo 5 gare della storia. Cioè, ha battuto, insomma, il distacco è importante, quindi a meno che non lo sciupi nei prossimi appuntamenti, diciamo che se tu arrivi secondo e perdi 7 punti, diciamo rispetto al primo, ce n'hai 43, quindi insomma ti puoi permettere al secondo varie volte, no? Dietro a Russell, senza perdere la testa della, della classifica. Sale sul podio la Ferrari grazie al secondo posto di Hamilton, che ha superato negli ultimi giri Max Verstappen. Quarto posto per l'altra rossa di Leclerc, male le McLaren con Norris ritirato e Piastri fuori dalla top 10. Abbiamo detto che il gasolio e la benzina sono aumentati. Allora, benzina 24,7 euro in più negli ultimi 10 anni per un pieno in media, e il gasolio addirittura 35 euro, cioè ci fai un altro pieno praticamente, 35 euro in più, sì. in 10 anni. Aperta la super galleria ferroviaria Genova Milano, che permetterà a partire dal 2030 di raggiungere il capoluogo ligure, il capoluogo lombardo, in meno di un'ora, in 55 minuti.
Ah, però.
Insomma, non è male. E parliamo di Borba, il Brete. Allora, pensate, sapete la nostra di Borba? Ha allora, 52 anni, è uno dei fondatori di Elf Beauty, impero statunitense della cosmetica da 3 sì. miliardi di dollari. Sabato sarà ordinato sacerdote cattolico nella diocesi di Fano, in California.
Quindi, in California.
Assolutamente
Fano
sì.
Fano in California, c'è qualcosa da dire?
Marche no, in California. Che, allora, attenzione, in parole povere, si è fatto Brete.
Barba.
Ha detto addio a soldi, lusso, droga, puttane,
marinai.
Ha detto così, lui ha fatto questa dichiarazione.
Marinai.
Gente piena di guai.
Anche te? Bello.
Ho scritto un messaggio.
Bello. Allora, bello. Donne barba. In cerca di guai.
Tu.
Donne a un telefono che non suona mai. Così dice.
Così dice.
Allora, anche se al suo primo colloquio per farsi accettare dalla Chiesa Cattolica arrivò in Mercedes. Lui
vabbè,
fece
quella moltissimo. Che doveva
il primo colloquio come Brete, arrivando alla diocesi Maurizio con la sua Mercedes e il suo abito Hugo Boss da $100,000.
La Madonna.
Ammazza un abito.
Arrivò, si sedette, fece il colloquio da Brete e in quel colloquio respinto,
ah, sì?
Certo. Niente Brete, sì. Lui capì in quel colloquio che la vita, la felicità era altrove. Sì. Quindi era questa la nostra domanda, sì. Dov'è la felicità? Dov'è?
Comunque bravo, dice che bravo. La chiamata... 3899-106-600,
dov'è la felicità?
Ma Mauri, vorrei una cosa.
No, scusa un attimo, è nel lusso? Domando io. È nelle autosportive?
Domando
è
io.
Nelle puttane? È nella droga? È nei marinai?
È in tutte queste cose?
È in tutte queste cose? No signore!
In breve.
Dov'è la felicità? Qual è il senso della vita? Il senso della vita, risponde lui, è farsi Brete. Cioè non è fare soldi, feste, ripetere tutto da capo, cercando solo di accumulare beni prima di morire. Mi sono detto, è per questo che siamo stati creati? È per questo o per farci Breti? È per questo che sono qui? E quindi adesso finalmente ci ha provato varie volte, è stato bocciato le altre volte, questa volta lo hanno promosso,
ha studiato,
si è preparato, ha ottenuto la agognata maturità sacerdotale e perciò col voto, ricordiamolo anche, di 42 trentesimi.
No.
Pertanto a questo punto, con tutto il mio successo, in tutte le mie opportunità, in tutti i guadagni monetari che ho avuto nella mia vita, non sono mai stato così felice.
Oh,
ora che sono
Brete.
Don Borba.
Don Borba.
E aggiunge: Dio ci rende davvero belli. Bravo,
Bravo Borba.
Allora il signor Bon Borba. Adesso a questo punto, qual è il senso della vita? Non è tanto la guerra, ma l'umidità a fregarti, ci dicono. Oh, la felicità è tutta sulla punta, ci dice qualcun altro.
Sì.
Beh, attenzione, è vero.
Da cui si vince.
Beh, il preludio della felicità.
Diciamo
è la
che la punta è la zona più innervata, e pertanto lì si nasconde, tra una piega e l'altra, la felicità.
E quindi l'inizio Borba ha scoperto.
Allora, la felicità è in Champions League, ci scrivono. Il direttore va a Boston per noi. Vuole regalarci un nuovo docufilm, Pallotta a cuore giallo rosso.
Oddio! Pallotta a cuore giallo rosso, è bellissimo.
Pallotta a cuore giallo rosso. Oh, ci riporti da Boston un paio dei bei Breti pedofili?
No, allora no. Emilio non deve perdere tempo a pensare a queste cose, perché ha un solo pensiero.
Io bonificherò sulla PostePay del signor Emilio Pappagallo $45.
Ma PostePay non esiste più.
$45.
Ma non c'è più.
Ma PostePay non esiste.
Perché? Ma chi è che va a Boston? Non ho capito.
Un brete.
Un brete.
Dropkick Murphys. E io andrò presto a Boston per farmi brete.
Radio Rock Podcast.
Bene, I'm shipping up to Boston. Allora vado a Boston, dai, vado a Boston, vi faccio un reportage, di quello che mando un po' di vocali, sì. E vi faccio un reportage. Oh ragazzi, notizia interessante, importante dell'ultima ora, la riporta Open. Pretti. Donald Trump sarà macellato domani. Donald Trump sarà
macellato.
Donald Trump,
macellato.
Maurizio, sarà macellato domani.
Meno male.
Questa è la notizia su tutti i siti.
Cioè, nel senso, non che io gli voglia bene, però macellato
domani. Allora, attenzione, non ci ha pensato due volte il fratello. Questa è molto interessante, è una notizia importante. Di zia. Fratello di zia chi è?
Fratello di zia.
Fratello di zia è zio.
No,
è
zio. Il marito della zia.
No, zio è il fratello della zia.
Ma scusami, se è il fratello della zia, sì, sarà il fratello, sarà il perché è il marito.
Dici?
Certo.
Vabbè, che dico, se tu hai detto è il fratello della zia, sarà lo zio.
Allora fai come ti pare, insomma, no.
Se tu te.
Allora, non ci ha pensato due volte il fratello di zia, Udin Mrida.
Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo, ma che stai?
Ma una cosa, anticipa il viaggio per Boston. Dai,
non ci ha pensato due volte. Però... Il fratello di zia Udin Mrida, 38 anni, residente nel Bangladesh. Quel bufalo albino ha proprio la faccia da Donald Trump. E perciò l'ha chiamato l'animale che pesa 700 kg. È diventato virale in rete proprio grazie al suo nome. Mio fratello minore lo ha chiamato così per via del pelo straordinario.
Perché tanto c'ho il pelo straordinario?
Hanno detto, ha detto il proprietario dell'animale, intervistato nella sua fattoria a Naranyagani, appena fuori dalla capitale Dhaka. Appena fuori da Dhaka. Appena fuori da Dhaka. Mrida ha raccontato che Donald è diventato una piccola star locale con flusso costante di visitatori, specialmente in quest'ultimo mese, fra fan sui social media e semplici curiosi. L'unico lusso che concede è lavarsi 4 volte al giorno, ha raccontato l'uomo, sottolineando le somiglianze fra l'esemplare e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il pelo, si lavano 4 volte al giorno, sono presidenti,
sono un bufalo che è stato ucciso,
lo uccidono oggi, allora attenzione, domani. Ma la fama di Donald Trump è destinata a scemare presto, domani lo ammazzano, il presidente, allora il Bangladesh sta preparando per l'Eid al-Adha, sapete, la festa del sacrificio, che inizierà domani, festività musulmana importantissima, nel quale si macellano i bufali e non se ne voglio, e non se ne parli più.
Non c'erano le cose sacre lì.
No,
oltre
sono mucche,
12
animali,
milioni
Alessandro.
Di capi di bestiame, fra cui non solo bufali, anche capre, pecore, mucche e bufali saranno macellati. Quindi,
vedi, però anche le mucche
belle
ci stanno
feste.
In mezzo.
Sì,
ma
sì,
che
in
questo c'entra quello in India? Quello in India, questo è il Bangladesh.
Sì, vabbè, però comunque ci sono delle eccezioni.
Le mucche sono sacre per l'induismo, no?
Certo.
Allora, però... capre, non fammi confusione, capre, pecore, mucche e bufali saranno macellate. E tra queste anche il bufalo albino. Mrida, che si prende cura di lui da un anno, lo ammette, mi mancherà Donald Trump.
Certo.
Ma questo è il vero spirito dell'Eid al-Adha, cioè fare un sacrificio.
Ma perché il sacrificio
gli animali,
non lo fate
con uno ami gli animali, ammazzali. Così fai un sacrificio?
Eh sì.
Perché se tu li, ti fanno schifo gli animali, che sacrificio è ammazzarli?
Comunque è uguale, certo, ragazzi. È uguale.
Sì, sì, è identico.
Ragazzi, è uguale.
Ragazzi, è proprio uguale.
Allora, pensate a quanto è Brettic quel prete. La felicità è la punta del brete.
Tu ti sei scritto qualche riga per la tua prima omelia da brete?
Ma è vero che a Austin non si può entrare in chiesa se hai più di 18 anni?
Sì, è vero, sì.
Allora,
basta uno deano.
Però, ragazzi, ci ho pensato tante volte. ma sarebbe, sarebbe stato bellissimo farsi Brede.
Perché?
Non fai un cazzo.
Poi,
fai dalla mattina alla sera.
Dici, fai in tempo, te lo devi mostrare a barba.
Ti
segue il gesto?
Schioppi la vita. Schioppi la vita, nel senso.
Schioppati la vita.
No, adesso detta così sembra brutta. Nel senso che ti inchiappetti la vita. La vita, no?
Sì, così è meglio. Bravo, che, così è molto bravo meglio. Che ti sei corretto.
No,
bravo,
per, no molto... nel senso che te la godi, no? No, non vorrei essere frainteso. Non c'era nessun riferimento
a niente.
Alla vita, zero. Era la pedofilia che mi riferiva.
Ecco, la pedofilia.
No, sto scherzando, naturalmente. No, 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 un saluto agli amici preti pedofili all'ascolto.
Radio Rock Podcast.
Hellraiser, loro sono i Motorhead su Radio Rock. E allora, buongiorno, te schioppi pure le parrocchiane, da Brede, ci scrive qualcuno. Vabbè, volendo, uno può fare. Però insomma, non è quello, è che hai tempo libero, puoi leggere, no?
No, certo, non è
non
quello.
Hai preoccupazioni,
puoi
no?
Fare le preghiere senza problemi,
ma è bello tranquillo,
orari,
no?
No?
Tu bello
sei sicuro
sereno.
Di avere tutto sto tempo libero?
Allora, beh, va dai.
Se fai il Brede non
fai il Brede che
altro.
Devi fare. Mo, pure il Brede c'ha da fare, cioè, stressato pure il Brede.
Ma certo. Mo, certo.
Oddio, le
ma
quale messe, certo? Sai che forse la messa.
Vabbè, la messa
allora,
che vuol
solo,
dire?
Se
messa,
sei parroco di una parrocchia.
Vabbè, se sei parroco.
Hai molte cose da fare.
Ma io non voglio far parroco, io voglio fare il Brede, il semplice Brede.
Il
Brede semplice, no?
Il Brede semplice, non vuoi fare il catechista, per
no,
esempio.
No, voglio fare il Brede semplice che con
è il Brede semplice?
Quello che
quello
si
che
mette
fa le camminate,
lì,
no?
Legge, studia, cammina, impara,
cita
che ne
Sant'Agostino,
so,
si
inchiappetta la vita,
la
no?
Vita.
Allora,
vita, vita.
Allora ragazzi, mi sono perso qualcosa, ma in Nothing But Thieves non facevano tutto un altro genere, tutto un altro. Martina, con quale calciatore dell'Atalanta? No. Quale calciatore della S Roma ci scrive un signore? È sessismo o non è sessismo,
che
Maurizio?
Cosa?
Martina, con quale calciatore della S Roma vorresti a cena? E perché proprio Malen? Sentiamo Martina Caronna, vai, prego.
Mi dici i nomi di quelli che giocano?
Eh no, vabbè, questo non posso dire.
Vabbè, non so,
manco uno, ne sai?
Malen,
Malen,
l'ho appena
detto. Se non fosse Malen,
la fa più a Malen.
Con quale calciatore Malen della S Roma vorresti
Dybala,
a cena?
Roma.
Dybala,
Dybala.
Sì, sì. Vorresti a cena. Tu, Mauri, con chi vorresti a cena?
Con chi
Roma
vorresti a cena, Mauri?
Con chi vorresti a cena?
Io Mauri? Con Martina Caronna.
No,
e
o
Dybala,
qualche
gioco.
Dybala, pure te Dybala, di Renato.
Non so, io ci sappiamo, lo so.
Io te lo dico, te lo dico, che me lo devi dire?
Malen.
Malen o Dybala. Oppure se non fosse uno di sti due, ne saprai un altro, no?
No.
Non ne sai neanche un altro?
No.
Manco uno. Dai, non ci credo, amore.
E
non
che
ne so,
io sono rimasto a.
Vabbè, uno, uno, manca pure a sfogliare.
Chi è Tancredi?
Pure a sfogliare le pagine dei giornali. Cioè, voglio dire, non è una cosa.
Allora, aspetta, adesso fammici pensare.
Sì, vabbè, vabbè. Guardando il giornale,
io
devo
El Sha.
Guarda, chi è El Sha?
C'è scritto.
Come si chiama?
Di Malen ed El Sha.
Come si chiama lui?
El Sha Gol.
No, come si chiama il suo nome? Faraone, il faraone.
C'ha un nome importante.
Mancini, dai.
El Sharawi.
El
ma come?
Sharawi.
Mancini c'è.
Hai guardato che sì.
È certo, guardato guarda, sì.
Ah, ho capito. Tu hai
no, no, ho cambiato. Sozza.
Chi è Sozza, mo?
Vabbè, vabbè.
Tu sei una sozza, eh.
Vabbè, vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Allora, c'è la nuova degli Anthrax. Torniamo fra pochissimo. Preparate domande per lo studio Call, perché tra pochissimo il dottore Call risponde a tutte le vostre domande. Poi avremo Boris Sollazzo, poi avremo degli Andreozzi, poi lo
dice
del giorno.
Ma sozza?
Lasciamo perdere.
Radio Rock Podcast.
Anthrax con It's for the Kids. Quando abbiamo appreso che il giocatore con il quale Martina Caronna vorrebbe andare a cena è El Sharawi, il faraone, che ha festeggiato tra l'altro ieri l'addio alla Roma nel modo migliore, segnando il gol del 2-0. Oppure Sozza addirittura.
Io
ho
cambiato,
non
ho cambiato. Penso a Solé, poi non mi fa tenere.
Solé.
Sulè.
Perché?
È sempre Sulè, no?
Beh, no, Maurizio.
Mi piace lasciarlo.
Bravo,
Maurizio.
Sono una persona empatica.
Allora, invece partita con l'arbitro Simone Sozza, quindi
manco.
Vabbè, vabbè, ognuno ha le sue. Per carità, vabbè, vabbè. Per carità, ci mancherebbe altro. Intanto diamo il buongiorno al nostro dottore Roberto Gol di Studio Gol.
Radio Rock Promotion.
Buongiorno Roberto, come stai?
Buongiorno.
Buongiorno. Senti, come va? Come inizia questa settimana? Caro Roberto.
Inizia molto molto bene, c'è un bellissimo sole. bella temperatura, ti sta divinamente.
Ti sta benissimo ed è proprio questo il motivo per cui io partirò, andrò a Boston dove fa freddo.
Sì.
Allora attenzione, intanto ci scrive qualcuno, visto per call, visto che mi ha dato appuntamento a settembre, pensate quanto lo studio Gol è in questo momento impegnato.
Ma
con
non
gli
è
ascoltatori.
Vero, è che non voglio lavorare fino a fine agosto.
Ah, ok. Allora, questa, vabbè, però questo è sempre un motivo per cui è impegnato,
certo,
lo studio,
no,
con altri cazzi. Allora, però dice: abbiamo l'appuntamento a settembre. Siete abituati a venire in studio 2-3 volte al mese. Cosa mi consiglia il dottor Roberto Gol per l'astinenza fino a settembre?
Qualche droga magari, Robby, vai?
Puoi passare comunque 2-3 volte alla settimana, direi. In studio porti gentilmente dei cornetti, delle ciambelle, delle bombe alla crema, dei danesi con i pinoli.
Sembra ottimo.
E basta.
Sembra stranamente dettagliato per essere casuale.
Un ottimo proponimento questo qui, cara Martina. È un ottimo proponimento. Dovrebbero farlo in tanti. Quindi al nostro amico, per combattere l'astinenza fino a settembre, portare 2-3 volte a settimana, questa è naturalmente la richiesta del dottore Roberto Gol, medica, questi cornetti che lui ha appena descritto. Ho avuto invece, mi scrive qui Marco, un problema con mio figlio al termine del trattamento con apparecchio fisso. Io ritengo che ci sia stata molta imperizia da parte della dottoressa che l'ho avuto in cura. E qui purtroppo ricade sempre il solito errore di non affidarsi allo studio Gol. Ma vabbè, lasciamo perdere. Lo studio Gol
sarebbe. Lo sai che invece stava parlando proprio della dottoressa che lavora
nello
studio.
No.
Quindi, guarda, ti do il numero di un buonissimo avvocato.
No, perché poi scrive: lo studio Gol sarebbe in grado di rilasciare un semplice parere medico e non legale riguardo al... vabbè, legale no, perché mica sono avvocati, riguardo al trattamento ricevuto da mio figlio. Cioè, potresti fare un parere medico?
Può fare una dichiarazione scritta di quello che vede al momento.
Certo.
Niente di meno. Gentilmente, senza sapere neanche, cioè non voglio sapere chi è che ti ha curato prima.
Non vuoi sapere, e noi però te lo diremo: il dottor Luigi Tracasti ha operato questo signore. Allora, dunque, buongiorno dottor Colo, ho un ascesso in corso, ma potrò andare dal dentista solo fra 2 giorni. Crede che morirò prima o no?
Dopo.
Questa è la situazione.
Beh, le possibilità sono altissime. Però se vuoi evitare di morire, sei convinto di avere un ascesso e non puoi andare al dentista, tanto questa cosa mi sembra tanto strana, perché evidentemente non è proprio questa grande priorità, perché il dentista ha l'obbligo di farti poi un certificato, ovviamente, quindi puoi non andare al lavoro se quello è il problema, se ci sono problemi invece perché è la più importante, alzo le mani, ma in tal caso prenditi antibiotico. Devi andare al medico di famiglia se non puoi andare al dentista, che ti deve segnare antibiotico al quale non sei allergico,
certo,
perché sennò veramente
crepi. Però mi verrebbe da dire, ragazzi, forse questo signore non soffre al momento troppo e quindi ha deciso questo, perché se uno sta male, ragazzi, ma
no,
perché devi
soffrire? Ci sono problemi importanti, vedendo oltre le corna del mondo, ci sono magari i figli alzo le mani,
certo.
Se invece ci sono cose meno importanti, fa un salto dal primo abusivo che ti capita sotto casa.
È ovvio.
Allora, devi andare al dentista, cerca l'abusivo.
Allora, meglio. Intanto parliamo di cose serie. Veniamo a noi.
Sì.
Dottore Roberto, potrebbe consigliare 3 acquisti per la prossima stagione della S Roma? Parliamo di motivo per cui Roberto.
Guarda, non posso, perché sono già stato contattato dalla società e mi è stato chiesto il silenzio assoluto.
Esatto.
E quindi non posso dire i nomi che ho già fatto. Però fidatevi, l'anno prossimo si punta al tricolore.
Possiamo dire che ci sta lavorando alacremente il dottore Roberto Colla, questi nomi?
Direi di sì.
Sta intessendo tutta una rete di rapporti
posso
per arrivare a
questo. Dirvi: ho un consulente che è Alessandro Ginocchi.
Bravo.
Mi sta dando una grande mano.
È giusto, ognuno ha i consulenti che merita. Per carità. Va bene, caro dottore Roberto, noi ti ringraziamo. Qualcuno dice: ma l'antibiotico non fa male? Sfatiamo eventuali tabù. Perché tu prima hai detto prendere l'antibiotico.
Ma se hai dei batteri nell'organismo, è l'unico modo per.
Meno male che c'è l'antibiotico.
No, facciamo parlare il dottore, facciamo parlare il medico Maurizio. Quando si parla di antibiotici,
mancheremo. Che si è andato a divertire con i funghi e ha trovato una penicillina, perché altrimenti.
Esatto.
Bravo. Dottore Roberto. Allora, attenzione, intanto, Studio Gol è in piazza dell'Alberone numero 31. per info studiocall.com è il sito internet. 06 789 346, il numero di telefono, WhatsApp al 334 840 7923. La chiosa naturalmente va al nostro Alessandro Tirocchi, che chioserà da par suo.
The Champions.
Allora, no, però ti posso dire una cosa. Il dottore Gol ha detto che ti occuperai te di questa cosa degli acquisti la prossima stagione.
Sì, beh, allora io devo fare oggi nel meriggio.
Tre nomi, ce li vuoi dare o non ce li vuoi dare?
Volete i nomi?
Dai, no,
allora, forse strappiamo Rio Salve Figa.
Sì.
E devo capire se prendere Greenwood o Musa.
Sì.
E ci serve un...
immedesimato proprio nel ruolo.
E poi devo capire, vorrei Palestra. Del Cagliari, ci proviamo, c'è la corsa dell'Inter, ma noi potremmo convincerli
benissimo,
con un paio di giovani di
Palestra. Benissimo, benissimo. Come
quindi
vedete,
una figa, una palestra, non ho capito.
Alessandro Tirocchi è sul pezzo. Vabbè, dottore Roberto, grazie.
Ma solo la punta.
Ciao,
ciao
alla
ragazzi.
Prossima. Ciao.
Radio Rock Podcast.
Update con Brice Blocks su Radio Rock. Vai, sentiamo.
Maurizio, basta che il giocatore della Roma ci mette la punta.
Benissimo, poi ragazzi, per la palestra basta l'abbonamento. Ci scrivono, vabbè, insomma.
C'è un comodo parcheggio.
Ah, c'è un comodo parcheggio, giustamente, ricordiamolo, allo studio col Roberto Colli. C'è un comodo parcheggio, vai, sentiamo ancora chi c'è. 3899 106 600.
È attratto.
Non ho capito bene, scusa, puoi ripetere fuori.
Eterosessuale è attratto da una trans.
Sì.
Resta eterosessuale, che questa cosa sia chiara, è da 100% uomini eterosessuali essere attratti da una donna trans.
Certo, certo.
Mettetevelo in testa, perché c'è, secondo me, ancora un buon substrato di popolazione italiana che pensa che le donne trans siano degli uomini. Ma ragazzi, non è così, mi spiace deludervi, ma o comunque sia urtare la vostra fragilissima mascolinità, ma mi dispiace per voi.
Bene.
Non è così.
Molto chiaro, questa nostra amica dice, giustamente, sì. Se tu sei un uomo etero e vai con una donna trans, anche non operata, sì, sei comunque etero. Non è che il fatto
certo.
che tu vai... con una donna con il pene vuol dire che tu sei gay, cioè non è il pene che ti rende gay, questa è la cosa che noi ci sforziamo di dire da tanti anni, no? Non è il pene che ti rende gay, è il fatto che tu vai con una donna o con un, cioè con la tua, una
col
persona del tuo stesso sesso,
sì,
o meno, no? E quindi ragazzi, poi fermo restando che se c'è se si sta bene, no, con le persone, se stai bene con le persone, ma che ti metti a dire il pene, la vagina, i ma quello che c'è, no? Quello che c'è,
quello che trovi.
Quello che c'è va.
Sono
bene.
Eh
beh, dai, ragazzi, di che parliamo? Brette. Allora, palestra già venduta al City per 74 milioni di anni, ti hanno bruciato sul tempo. Sì,
non è successo questa cosa. Scusate,
adesso, tu vai dicendo queste cose in diretta.
Ho capito, ma lui. Ma scusa,
ragazzi, fatemi fare.
Ma scusa un secondo, tu vuoi fare il procuratore, cosa?
E non sai sta cosa, lo sapevo pure io.
E ti sei fatto bruciare, sapeva pure. Martina, che ha stabilito di andare a cena un giocatore della Roma, andare a cena, lei ha proposto Elsha.
L'ha chiamato
no,
così?
Elsha, sì.
Elsha.
La morte Elsha, una
e poi ha detto in alternativa Sozza.
Chi è Sozza?
Non lei, Sozza, dico.
Sozza.
L'arbitro Sozza, giocatore della Roma.
Ma di l'arbitro Sozza.
Sì, però devo dire una cosa, questa era secondo me era lei voleva esprimersi.
Sì, bravo, grazie che lei
voleva dire praticamente la Roma è andata in Champions grazie agli arbitri, questa era la cosa che
voleva
dire. Questa era quello che voleva dire. Giocatore della Roma, arbitro Sozza. Bravo Tirocchi, quel che trovi, come lo vetto Kinder, a chi non piacciono le sorprese?
Sorprese, Mauro.
No, ma ragazzi, non è un discorso di sorpresa, non sorpresa, perché poi uno le cose le può sapere anche prima,
uno
può, volendo.
Cioè, mi sembra anche giusto poter scegliere, insomma, la sorpresa.
Poi ragazzi, ma è una cosa tipica, nel senso che basta, cioè, numeri alla mano, la maggior parte, no, cioè, tutti eterosessuali, no, tutti, sono tanti eterosessuali che amano le donne trans, quindi, cioè, nel senso, è proprio una cosa che va solo sdoganata in testa, perché nell'atto
certo,
pratico è già sdoganata.
Certo. No, però pure questo fatto qui, Mauri, che tu dicevi, no? Bisogna sapere. Ma perché bisogna sapere? Scusa, non ho capito.
No, cioè, ho detto voglio poter scegliere.
Che cosa vuoi scegliere?
Beh,
scusa,
ma vorrei
chi?
Cosa?
No, non necessariamente. C'era un video molto interessante di una ragazza attivista trans che lei diceva: lei giustamente diceva: non ci chiedete se siamo operati o no. Cioè, siamo operate o no. Cioè, nel senso, se io te lo voglio dire te lo dico, ma se io non te lo voglio non te lo dico.
Cioè, mancherebbe altro.
Te becchi altro, tra virgolette, la sorpresa. Chiamiamola sorpresa.
No, vabbè, poi... se uno si innamora, si innamora.
No, cioè, nel senso
vabbè,
che...
diciamo che tu sei una cosa che ti fa sentire a disagio. Tutti, chiunque in quel momento può decidere.
No, ma lei diceva giustamente, se io voglio te lo
indietro.
Dico, cioè, se voglio te lo dico. Se ma va, se ci pensi, anche questa è una cosa... prendetela come tutte le molle, però anche questa è una cosa transfobica, perché nel senso, tu chiederesti mai a una ragazza, tu c'hai la vagina? No, non glielo chiederesti mai, no? Nel senso, perché devi chiedere a una ragazza trans se sta l'operata o no? Cioè, è una domanda brutta, secondo me, da fare.
Non
è una domanda
che sia brutta, sarà brutta a livello di dire delicatezza.
Non è una bella domanda da fare.
C'è un'avventura.
Se te lo dico io, alla, lei
sì,
giustamente dice,
però,
se te lo dico
Martina,
io, te lo dico
io. Nel momento del conquibus, io potrei dire, guarda, sto a disagio.
Sì, certo, se è una cosa che non è facile,
se sono a disagio, la persona che non lo sapeva può decidere di ritirarsi indietro, no?
Allora tu no, quello
sì,
lo può fare chiunque,
certo,
esatto,
esatto,
mi fa un pochino riflettere il fatto che tu passi una bellissima serata con una persona, stai bene, decidi di andare a letto, poi soltanto perché c'ha il pene
è un dettaglio, Emilio.
È un dettaglio, è un dettaglio, è un dettaglio,
non è vero,
è un condizionamento che poi adesso che poi così effettivamente
non
no,
è un dettaglio,
non è, forse non è un dettaglio,
però cioè,
riflettendoci bene non è un dettaglio, no, dicevo che è un condizionamento culturale che ti fa pensare che sia
che
un dettaglio.
Dici? Ma perché
scusa, che vuol dire perché?
Ma se passiamo una bella serata, a me, voglio dire, non mi interessa, non mi eccita il pene, no? Se io lo trovo nel momento in cui si spogliamo, posso dirti no?
Certo.
Oppure
no,
sono condizionato?
Allora,
me l'hai già fatta questa domanda prima e io ho già risposto sì.
E
poi
perché
detto,
mi devi convincere che è un condizionamento culturale?
Perché lo puoi fare, allora sono due cose distinte. Lo puoi fare, cioè non è che non lo puoi fare, lo puoi fare, ma è un condizionamento culturale.
Per quale motivo?
Perché?
Ma saprò quello che mi piace o no?
Perché lo sai, allora tu lo sai, ma questo tuo saperlo è un condizionamento culturale. Cioè, se io non avessi una gamba, e tu dicessi non voglio venire a letto con te perché non c'hai una gamba, è altresì un condizionamento culturale. Cioè, nel senso, se tu passi una bellissima serata con me, no? E poi io ci spogliamo
che vedere con
e io ti faccio vedere che non c'ho una gamba, è un condizionamento culturale. Ma guarda che anche l'eccitazione è, come dire, segue le regole del condizionamento culturale.
Sì, vabbè, sì,
assolutamente sì.
Faccio una domanda.
Boris,
buongiorno.
A schiaffo così. Il sollazzo e il pappagallo, via.
E se si spoglia e ha due tatuaggi, uno della Lazio e l'altro della McLaren, tu che fai?
Madonna ragazzi, ma che scenario, ma che scenario. Allora, in questo caso
il tuo lo è.
Ma scusa, in questo caso no, in questo caso
perché
deve dire di no, per una questione di buon gusto, per una
questione
di rispetto delle regole non scritte,
ma quelle morali.
Morali.
Bravo.
La dirittura morale. Ragazzi, che vuol dire? Oppure, come direbbe
maglietta...
Boris Sollazzo, c'è ancora di più corveleno. Perché... No, però questo è un altro discorso. Secondo
mi
me è così.
Si tratta di una gamba in più, non di una gamba in meno.
Beh, una gamba in più. Una gamba in più.
Calma.
Ragazzi.
Gamba
ma sei stato. Allora, sei stato male. Hai fatto. È stata una serata in merda. Ok, è un discorso. Ma sei stato bene tutta la serata. Tutto a posto, bellissimo, tutto quanto, e poi ti formalizzi.
Vabbè, ti formalizzi. Scusa, se te,
guarda, io lo stesso discorso.
Ti trovi a tuo agio, non ti trovi a tuo agio.
Non ti trovi a tuo agio, per un condizionamento culturale.
Sì, allora, su alcune cose, effettivamente, così tu pensa tipo i peli, no? Cioè, se tu vedi una ragazza bellissima,
c'è una grande confusione.
Abbiamo noi.
Scusa,
spiegaci.
Voglio però che voi siate altrettanto sinceri nel poter dire che una persona può decidere. E non è un condizionamento.
È la cosa detto dal minuto uno che lo puoi dire.
Una cosa mi piace o non mi piace non è sempre derivante da un condizionamento culturale.
In questo caso è un condizionamento culturale.
Sì, che vada bene. Il tuo punto di vista è questo.
In questo caso è un condizionamento culturale.
Cioè, c'è il cazzo a tutti e va bene così.
No,
ma no, già che la metti così.
No,
non è
sei tu che la metti così, Emilio.
Una serata
però la serata è
secondo me un senso
però,
che
allora,
proprio...
La serata bellissima già non presuppone il fatto che debba forza venire col sesso.
E se non finisce col sesso, Se finisce col sesso,
sarò libero di dire se trovo una cosa di guarda, non
la risposta è sì, ma hai chiesto quattro volte.
E non è un condizionamento culturale.
È un condizionamento,
è il
lo dice mia zia. So parlare io, dico io.
Ma è la tua idea. Perché deve essere giusta?
Ma io ho detto
la
che
mia non è giusta in assoluto.
Che è un
sto rivendicando la possibilità di dire che non è un condizionamento culturale.
Per me è un condizionamento culturale.
Per me no.
E allora che
basta, no, è questo, è che come la mettevi tu sembrava che io fossi in errore, perché non
secondo
è
me tu sei in errore.
Sì, anche
poi,
me
poi
tu
pure Viverduce, però per me sei in, sei in errore.
Questo?
È che è uguale, è una, è una tua opinione. È una tua opinione. Che so, ti piace il fascismo? È una tua opinione. A me
ma che
per
cosa
me...
stai dicendo? Che paragoni fai?
Cioè, ti piace
sono
che ne so,
7 minuti
ti piace
sbarvolato.
Che ne so, la
che stai a dire?
Ti piace, dimmi. Che ne so, la bilancia de...
Che cazzo di paragone è?
No, tipo piace quello che
però
vuoi
tu devi. Ma non c'entra niente con quello che stiamo dicendo. È un altro discorso.
No, c'entra
ora,
tutto.
Se vogliamo legare tutto c'entra al condizionamento tutto. Culturale, credo che sia una formula abbastanza semplicistica per definire tante cose. Noi siamo così attenti
allora, tu
a tutto.
Tu mi devi spiegare, ha ragione
cazzo,
Martina
dai.
Tu mi devi spiegare per quale motivo, no? Moltissime donne, anche molti uomini, si depilano per esempio l'ascelle.
Sì, sì, no, ma questo
è un condizionamento culturale.
Questo totalmente è
cazzo,
vero.
No, anche
questo,
l'altro.
Cioè,
è un condizionamento culturale, ragazzi.
Vabbè, condizionamento
perché
culturale.
La cultura ci dice che non ci deve piacere quella roba là, perché
discorso,
siamo uomini.
Però tu, richiamo lo senti.
Ma tu
no?
sei sposato,
cioè tu richiamo lo senti.
Tu sei sposato a 30
anni.
No?
No,
viene tua moglie da te, dice: ma voglio mettere il pene. Tu dici: ah, no, basta, divorzio, perché non. Ami una persona, ma che cazzo di ragionamenti
però
è?
Io allora, io stai
che cosa stai dicendo? Svarvolato,
ma che
cosa dici?
Ducazzi?
Cosa dici? Questo quest'altro Ducazzi. No. Dai, per favore, su.
Radio Rock Podcast.
Say no more con Midlife Crisis.
Radio Rock Promotion.
E torna ARFA, il festival del fumetto a Roma, 29-31 maggio, Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Moby Dick, self dedicata all'autopromozione e all'editoria indipendente, mostra del collettivo Viscosa, formazione e orientamento professionale. Tutte le info le trovate su arf.it.
Radio Rock Podcast.
Il nuovo singolo di Rolling Stones si intitola In The Stars. Allora, io ho fatto la domanda, adesso tra poco parleremo di tutt'altro, però insomma, tutt'altro fino a un certo punto. Io ho fatto la domanda a Claude, che mi ha risposto quanto segue, caro Alessandro Di
prego,
Rocchi.
Prego, sono curioso.
Allora, la risposta breve è sì. Partiamo da cosa
è la domanda,
è condizionamento culturale nel caso che uno dopo una serata meravigliosa decida di andare a letto con la propria donna, che mi fai suggerire?
Vabbè.
Allora, partiamo da cosa è ragionevole affermare. L'attrazione sessuale è multidimensionale, coinvolge estetica, emozioni, identità e anche aspettative incorporate nel desiderio stesso. Un uomo eterosessuale può sentirsi genuinamente a proprio agio con una persona trovandola affascinante, spiritosa, bella e poi scoprire che la morfologia genitale non corrisponde a quello che il suo desiderio aveva costruito come scenario. Tirarsi indietro in quel momento è legittimo, e questo te l'ho detto anch'io, no? Nessuno ha l'obbligo di fare sesso con chiunque per nessuna ragione. Però la domanda sul condizionamento culturale, scrive Claude, non è sbagliata. Ci sono almeno due livelli distinti: il rifiuto di sé, completamente legittimo, non negoziabile, non richiede giustificazione, e la natura del desiderio. Qui il condizionamento culturale esiste davvero, nel senso che ciò che noi troviamo attraente non è mai puramente naturale, è formato dall'esperienza, dalla cultura, dai modelli a cui siamo stati esposti. Questo vale per tutto il desiderio umano, non solo in questo caso. E il punto filosoficamente onesto è che riconoscere il condizionamento culturale non obbliga a superarlo, che è legittimo, cioè tu, che tu mi dica sì, ho un condizionamento culturale ma non lo voglio superare, è completamente legittimo, però bisogna riconoscere che è un condizionamento
culturale. Il punto è che non è solo il condizionamento culturale, cioè nel senso l'orientamento sessuale comunque si sviluppa anche a livello biologico, a livello anche proprio quando sei feto, quindi a livello ormonale, quindi ci sono tante concause, cioè non è solo il condizionamento culturale, non è solo quello biologico, sono una serie di concause, quindi secondo me è proprio sbagliato dire è quello e quell'altro.
Allora,
ci sono
un
tante
uomo
cose.
Può rendersi conto che la sua reazione è plasmatica da una certa idea rigida di genere e corpo e decidere comunque di non proseguire. Sono due cose separate. Capire l'origine di un sentimento non significa dover agire contro di esso.
Ma qui la rigidità è il problema, secondo
cioè,
me.
Il discorso è questo: diventa problematico se come condizionamento culturale, no, quello che diciamo viene usato come argomento morale per costringere qualcuno a continuare. Questo evidentemente non deve succedere, però che sia un condizionamento culturale è pacifico, è palese.
Secondo me la risposta di Claude, che si dimostra come al solito più intelligente di me, è la dimostrazione che è condizionamento culturale ritenere questo condizionamento culturale, cioè nel senso no, è così. Pensaci, nel
perché
senso
altrimenti
che non ci
anche l'essere gay,
non ci saremmo,
no? Cioè, nel senso,
no,
effettivamente
non ci saremmo posti il problema. Non ci saremmo posti il problema, no? Neanche 3 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa. porci il problema è un condizionamento culturale positivo, sì, ma è un condizionamento culturale.
Sì, sì, però nel senso, secondo me è importante, però non ridurre, cioè non so come dire, non semplificare tutto, perché comunque cioè, ci sono delle cose veramente che sono complesse, soprattutto a livello umano, quello che ti piace, non ti piace, ha tanti fattori. Quindi secondo me dobbiamo non cedere alla tentazione di dare sempre un'etichetta unica alle cose.
Dico una cosa seriamente.
Quello secondo me è un errore.
Dico una cosa seriamente, è sbagliato quello che dice Emilio per un semplice motivo, per lo stesso motivo per cui è violenza sessuale.
Non è
sbagliato,
è
violenza sessuale, anche se tu mi hai dato segnali
inequivocabili
che vuoi fare l'amore con me e poi ti fermi
che
e tu dici che non lo vuoi più fare, se quella è violenza sessuale allo stesso maniera
no, ma non c'è niente quello che ho detto
io. Momento, che il cazzo non mi
non
va bene,
ma non c'è, ma allora puoi decidere tranquilla, ragazzi, non so come dirvelo, no, ho detto 70 volte
diversa,
non ho detto che non lo puoi decidere, ma manco Claude ha detto che non lo puoi decidere, è assolutamente legittimo, però è un condizionamento culturale e su questo non c'è piove. Qualcuno mi scrive: e poi secondo questo tuo ragionamento anche una persona omosessuale non lo è ed è condizionamento culturale. È molto transfobico questo messaggio che avete scritto, ragazzi, perché tu parti dal presupposto che una donna trans non sia una donna, perché se tu parti dal presupposto
che lui parli omosessuali in generale,
ho capito benissimo quello che sta dicendo, lui parte dal presupposto che una donna trans non è una donna,
no.
Perché se una donna trans è una donna, non si
parte, però Emi,
mi fate finire la frase, a metà di una frase, se una donna trans è una donna non è, non c'entra l'omosessualità,
certo,
no, tu
certo
sei
non c'entra niente, ma
quindi
non
c'entra
di una donna trans,
quindi cosa c'entra,
lui ti ha detto un'altra cosa, ha detto semplicemente se se tutto è condizionamento culturale, è quello che ha detto Claude, cioè se la dinamica del desiderio è costruita dal condizionamento culturale, anche il desiderio omosessuale è condizionamento culturale.
Sì, no, ragazzi, non c'entra un cazzo. Tu stai con una donna trans, non con un uomo. Cosa c'entra l'omosessualità?
No, ma io penso
se
che
tu, scusa,
però penso
la,
che qui si parlasse di
finisco
generale,
di spiegare.
Discorso,
se tu stai con una donna trans e sei eterosessuale, stai con una donna, il fatto che tu non accetti che lei abbia un pene, pur essendo donna, e quindi siamo nei canoni dell'eterosessualità,
no, in questo sì.
È un condizionamento culturale. L'omosessualità
caso,
cosa cazzo
aspetta,
c'entra?
In questo caso
niente.
Singolo, è vero, è così, però. Hai ragione. Però lui credo che stesse invece citando l'omosessualità.
Lui ha citato quello.
A caso.
Poi se parliamo
perché
cioè,
è transfobico.
Ma non è
perché è transfobico.
No,
perché
no,
pensa.
Di un'altra
perché
cosa.
Pensa. Perché
è guarda, ha mandato un vocale. E
mi stai cercando la giustificazione. Stai cercando gli elementi che possono avvalorare la tua tesi iniziale.
Allora,
no,
Emilio,
li possiamo trovare dovunque, però
Emilio,
va bene.
Emilio,
ma il messaggio è un altro.
Pure io penso così,
con chi
semplicemente,
sei
no?
Con chi sei uscito ieri sera,
no,
puoi dircelo.
No, ma non è questo. No, guarda, non ci avrei problemi.
Dici che cosa è successo.
Ma non ci avrei problemi, però ragazzi, mettere il discorso su, portare il discorso sulla la persona omosessuale non lo è condizionamento culturale. Ma che cazzo vuol dire, scusa? Allora, aspetta.
No, io credo
aspetta.
Che il discorso
viceversa
fosse.
Sarebbe se tu sei omosessuale. Ecco, mettiamola in questi termini. Se tu sei omosessuale e esci con un uomo trans, ecco, allora avrebbe senso. Con un uomo trans che non ha il pene, allora in questo caso è condizionamento, anche secondo anche in questo caso sarebbe condizionamento culturale. Ma che c'entra? Ma stiamo parlando all'interno del proprio orientamento
però aspetta,
sessuale, cosa
una,
c'entra
una precisazione all'inizio, cioè, allora, se parliamo di che cosa,
ma parliamo di barrio.
Di in che modo l'orientamento sessuale si sviluppa è un conto e vale per tutti con tutti gli orientamenti sessuali a prescindere.
Guarda,
stiamo
messaggio che manda st'amico è perfetto. Proprio è la fotografia plastica. Ragazzi, non lo so, l'idea di arrivare a letto e vedere che lei ha una clitoride più lunga del mio pene, non ci rimarrei molto bene. E questo è proprio la, come dire, se tu lo metti
sì, però
nel vocabolario sta cosa, esce fuori condizionamento
però
culturale.
Posso farti, però
l'ha
posso
dichiarato.
Sì, però anche, non è solo
bene,
quello, non
bene,
è solo morfico. Quello, non è solo, non è solo
un condizionamento culturale.
Ma non solo, ci sono
appunto,
delle cose che
basta.
A te a livello innato ti piacciono o non ti piacciono e può valere per ogni parte del corpo, per la pelle, l'odore che tu c'hai, mi può far schifo, capito che ti voglio dire?
È
e questa cosa non perché sono
caso.
Condizionata.
Non è questo il caso.
Ma perché a me non,
non
mi
è,
risuona,
Martina,
capito?
Non è questo il caso. Me l'ha fatto anche un altro amico
sia,
prima.
Invece io penso che
allora
sia
detto,
anche
ah,
quello.
Allora ho detto, ma se ti fa schifo, mo non mi ricordo, è un messaggio di un tizio che mi ha detto, ma se ti fa schifo l'odore della pelle.
Cioè, se a me
ma
non
se
piace,
ti fa schifo l'odore della
so.
Pelle è legittimo e non è un condizionamento culturale, ma non ce l'hai a letto. Cioè io sto dicendo.
Certo, certo.
Chiaro. Non è certo. Io sto facendo un altro ragionamento. Sto dicendo, a te ti piace una persona, ci passi una bellissima serata, decidi di andarci a letto, l'abbracci, la baci, è tutto a posto, poi ti spogli e scopri che ha un pene anziché una vagina. Quello è un cazzo di condizionamento culturale.
Ma quello è un punto cazzo,
e basta.
Punto e basta. Non è solo condizionamento.
Se poi fosse che mi dà fastidio, perché a me quel tipo di pelle mi dà fastidio, quella cosa, ma quello lo scopri prima. Non arrivi, se tu arrivi a quello e ti fermi per quello, quello è un condizionamento culturale, è la, come dire, l'ABC del condizionamento culturale.
Però l'attrazione sessuale c'ha tante cose, non c'è solo una cosa, capito? Che questo
però
ti voglio
se
dire.
Ti fermi rispetto a quell'elemento specifico, sto dicendo, è un condizionamento culturale. Se invece ti fermi prima per altre cose legittime, ma sta sul cazzo, tantissime altre cose. Vabbè, allora parliamo di barrio. Radio Rock Podcast. Allora, con Song 2 su Radio Rock. E allora, il nostro Boris Sollazzo è con noi questa mattina per parlarci di Barrio, Barrio Rivista. Io vi ricordo di andare su, lo ripeteremo a più riprese,
ossessivamente,
andare sulla vostra barra di ricerca, mettiamo sia Google, come giusto che sia, Barrio Rivista, e viene fuori proprio il sito di biblioteca, l'editore di Barrio. Siamo arrivati al quinto volume, al quinto numero di Barrio Rivista, intitolato Guerra e Pace. E tra l'altro dobbiamo parlare di una cosa molto importante, perché proprio oggi pomeriggio, vero Boris,
alle
18, avremo la presentazione, importantissima presentazione, alla Feltrinelli di via Appia Nuova 427. Feltrinelli Appia, di questo volume Guerra e Pace, con tantissimi ospiti, tantissimi personaggi che interverranno, a parte te, insomma, che vabbè è già
Daniele Vicari, Marco Bonini, ci saranno molti degli autori di questo numero, ma anche di altri numeri. Sarà una presentazione molto importante, perché è in una delle librerie più importanti di Roma. Quindi se mi volete un po' di bene, venite a riempire la libreria, perché è molto importante. Ci sono dei momenti chiave per delle pubblicazioni come Barrio, insomma, che sono totalmente indipendenti, e quella, insomma, in cui si presenta in una delle librerie più importanti e centrali anche proprio nel mercato, è una di quelle. Quindi oltre ad essere molto bella, sarà anche molto importante. Appunto, inizieremo alle 18, ci saranno 10 autori, se non sbaglio, ci saranno anche autori storici ormai che hanno fatto già vari pezzi. Il numero è piaciuto tantissimo, abbiamo riempito le librerie in praticamente tutta Italia, perché da Matera ad Arezzo, come diceva il buon Manzoni, no? Dalle Alpi alle Piramidi, da Matera a Arezzo.
Esatto.
Abbiamo riempito, diciamo, varie librerie, insomma è stato interessante. Poi lo raccontavo anche a voi, come questo tipo di argomento ha veramente smosso qualcosa, no? Perché noi abbiamo più o meno ricevuto le stesse ordinazioni, quindi non è vittimismo, perché alla fine è andata tutto, però geograficamente e librariamente diverse. Noi ci siamo spiegati che la copertina di Roberto richiamasse Gazza. In realtà Roberto Recchioni ha fatto di tutto perché fosse una copertina tra virgolette neutra, perché ovviamente Gazza è sicuramente centrale a livello comunicativo, ma non è l'unico conflitto in questo momento, e non volevamo ancorarlo solo a quello. Ma di fatto probabilmente invece tutti l'hanno, per la falsa coscienza collettiva, l'hanno interpretato così, e quindi abbiamo avuto delle librerie che ne hanno richieste il doppio per una questione di adesione ideale, e altre librerie che invece avevano richiesto in passato Barrio che non l'hanno richiesto.
Ah.
E quindi qua abbiamo capito di aver fatto le cose fatte bene. Sì. E quindi ancora di più grazie a Feltrinelli Appia, che invece si è così spesa per poterlo presentare a fine ciclo, perché poi ricordiamo che il 12 giugno esce il prossimo, quindi senza l'anteprima, senza la cosa, solo per una questione di adesione, insomma, sia di apprezzamento del prodotto, ma sicuramente anche adesione al tema.
Senti, ci ricordi un pochino, è chiaro che citarli tutti è un po' complicato, però insomma, che cosa è possibile trovare in questo quinto numero di Barrio? Che ricordo, cliccate su Barrio Rivista e andate direttamente sulla pagina per poter ordinare i vari numeri, o per fare, meglio ancora, l'abbonamento annuale.
Guarda, io sono molto fiero di quel numero, perché ovviamente, per esempio, c'è tanta Gaza, tanta Palestina, inevitabile, perché
abbiamo, non potevamo ignorarlo né volevamo ignorarlo, e credo che sia stato fatto, cioè per esempio ci sono due racconti in cui Hunger Games e Peter Pan vengono insomma incastonati all'interno del racconto della guerra in Palestina. Ed è proprio quello che forse io ho sempre sognato, no, di Barrio, cioè che l'arma della narrazione diventasse un'arma di racconto. C'è il racconto di un profugo palestinese che insomma testimonia e che è durissimo. Ci sono i soliti grandi nomi che intervengono per, penso ad Anna Foglietta per esempio, per raccontare anche una storia bella, cioè una storia di chi di fronte all'ennesima strage di bambini in Siria si alza la mattina, decide che non se ne può più e fonda Every Child is My Child. Io racconto, insomma, faccio una piccola nota al racconto di Anna e racconto che io ero uno dei destinatari delle sue telefonate di quella mattina. Lei era devastata e mi ricordo che tutti noi che eravamo, insomma, stati contattati da lei, non si può dire di no ad Anna Foglietta, e quindi noi abbiamo agito per aiutarla, ma in realtà nessuno di noi ci credeva, l'unica a crederci era lei, perché tutti noi eravamo condizionati dal fatto di dire ma che possiamo cambiare da soli, e invece Anna dice una cosa fondamentale in quel racconto, dice nessuno mi convincerà mai del fatto che la mia azione non possa cambiare qualcosa nel mondo, e questa è una cosa meravigliosa. C'è Max Bruno che racconta la guerra, la piccola guerra, la piccola grande guerra che c'è nel genere, come insomma parlarsi spesso sia la forma più nobile di pace. C'è il primo racconto di Antonello Sacchetti che racconta la guerra più privata, quella con se stessi, no? Cioè di quando sei costretto magari a ricoverarti perché sei bipolare e scopri che sei in guerra addirittura con te stesso patologicamente. Cioè, abbiamo cercato di in qualche modo tirarlo giù, come sempre c'è Leo Ortolani che ci ha regalato alcune delle sue bellissime favole di Leuta Pum, ce ne abbiamo tantissimi, io sono affezionato a tutti, diventano sempre di più. È stato un viaggio meraviglioso. Io poi sono fortunato perché sono il primo a leggerle, quindi insomma
è un numero particolarmente ricco,
è un numero, sì, è un numero ricchissimo, importante. E poi devo dire, posso dire una cosa solo sulla presentazione, poi vi lascio. Le presentazioni di Barrio finiscono sempre con delle birre, delle cose, perché si crea quella comunità che io avevo sognato. Voi dite che tu non sognavi di fare soldi, no, figurati, a me mi hanno sempre fatto schifo, se no insomma non. Però noi quando l'abbiamo chiamato Barrio abbiamo pensato vogliamo una comunità, se no non l'avremmo chiamato Barrio, e cavolo, si è creata, è una cosa meravigliosa. Cioè quello che succede tra i lettori, io dico sempre e finisco, che noi volevamo creare una nuova generazione di autori, poi andando avanti abbiamo capito che noi volevamo creare anche una nuova generazione di lettori. Ecco, quando gli autori e i lettori si incontrano, poi non riescono a smettere di stare insieme dopo la presentazione, stanno insieme pure dopo. Ed è una cosa, forse il mio più grande successo, di cui ne sono felice. Quindi Feltrinelli, via Appia 427,
ore 18, oggi, no, oggi, mi raccomando,
non
oggi
so quando vi manderemo via, perché è possibile che poi magari andremo a prenderci qualcosa.
Va bene, fantastico, grazie a Boris Sollazzo. Devi scappare, grazie. O rimani un pochino ancora?
Devo scappare,
devi scappare, sì. Grazie a Boris Sollazzo, ci ritroviamo venerdì, io non ci sarò, ma insomma no. Ci sarà il Sollazzo,
e parleremo, scusate, anche di condizionamento culturale,
bravo, parlate
teniamo,
senza di me di condizionamento culturale, grazie, ciao ciao
ciao.
Radio Rock Podcast.
Bene, Caetano Veloso con Billie Jean, Eleanor Rigby. Vediamo un attimo, ragazzi, dovremmo avere in collegamento telefonico il nostro Daniele Andreozzi. Ciao Daniele, ci sei? Buongiorno.
Ehi là, buongiorno, buon lunedì a tutti.
Come
ciao.
Stai? Tutto bene?
Va bene, bene, bene. Iniziare quando ti svegli e cominci ad avere caldo sin da subito.
Sì, 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 siamo in quella stagione lì dell'anno. Senti, io ti vorrei chiedere come prima cosa subito un commento alla fine del campionato di Serie A con questi... insomma, cosa ci racconta adesso, al di là delle di chi esulta noi e di chi evidentemente soffre altri,
sì.
Cosa ci racconta questa, se racconta qualcosa ovviamente rispetto al nostro calcio, questa ultima giornata di campionato che ha riservato delle sorprese importanti?
Ma guarda, io sono togliendo fuori il tifo, quindi lasciando fuori il tifo, ci racconta tantissimo, perché ci racconta che la programmazione vince.
Che è stata una parola chiave nei nostri interventi.
Esattamente, sono proprio contento. Sono contento non perché ci diamo ragione tra di noi, ma perché è un dato sostanziale, ovvero chi ha provato a costruire qualcosa, a non speculare, ha provato a essere migliore degli avversari e non semplicemente non peggiore, ha provato a fare qualcosa sul campo, è riuscito poi a raggiungere dei risultati straordinari. Sono ovviamente per tifo, per cuore, contento per la Roma, ma sono felicissimo per Fabregas, perché c'è un'invidia dietro questo ragazzo che è veramente fastidiosissima, e la reputo veramente insopportabile la mentalità che abbiamo noi quando c'è qualcuno che prova a fare qualcosa di diverso.
Sì.
Ma tu non hai vinto niente, quindi non ti devi permettere, sei il comodo, stai lì, non fare il fenomeno. Ha fatto il fenomeno, è arrivato quarto, guarda da sopra Milan e Juventus. Devo dire che è stato un discreto risveglio calcisticamente parlando.
Assolutamente sì.
Un altro dato da sottolineare, scusami Daniele, è che il nostro campionato rispetto a qualche anno fa ha smesso di finire con le ultime due o tre giornate che erano già scritte. Invece da qualche anno si vedono belle cose, cioè quello che si sarebbe sempre dovuto vedere. Se prima noi 10 anni fa, 15 anni fa sapevamo, ora non me ne voglia nessuno, però sapevamo che se tra le ultime c'era Udinese-Milan, il Milan andava lì a fare 4 gol ed era scritto, e oggi non è più così.
Io sono totalmente d'accordo con te, ne parlavo proprio ieri sera, ed è forse la parte migliore di questo campionato italiano, che chiaramente da un punto di vista tecnico, da un punto di vista degli investimenti, da un punto di vista, diciamo, della qualità pura e netta delle partite, non rappresenta sicuramente una primissima scelta, però questa cosa che tu hai detto è molto bella, cioè, ma anche il Verona stesso ieri sera ha dimostrato, il Bologna, la partita Bologna-Inter, che non aveva niente da chiedere. Se non hai niente da chiedere da un punto di vista del risultato, almeno non speculare, prova a fare spettacolo.
Esatto.
E questo è, secondo me, è un punto di partenza. Io questo lo considero un punto di partenza. Ha vinto la squadra più forte, che arriva, le due squadre più forti probabilmente, la prima e la seconda. Il Napoli chiaramente è stato condizionato dagli infortuni e non è riuscito a competere fino alla fine, e sotto queste squadre, che erano molto più forti delle altre, sono arrivate quelle che hanno provato a fare. E se riesci a entrare in un meccanismo del provare a fare e non soltanto a distruggere ed arrivare anche ai risultati, forse la mentalità può cambiare.
E c'è un'altra domanda in castro, e cioè, premesso che sono felicissimo, ho tanti amici Fabregas, nel senso che per me il Como rappresenta proprio la possibilità che il calcio possa cambiare, perché una società piccola che decide, cioè, o meglio, una squadra, chiamiamola insomma minore, che decide invece di giocare e col gioco e la programmazione arriva ad ottenere dei risultati, è lo spot migliore che ci possa essere per la rinascita del calcio in genere. Poi però mi chiedo, da un punto di vista dei regolamenti, qualcuno ci spiegherà, se parliamo di financial fair play o di sistemazione dei conti, che cosa accade lì, perché lì siamo clamorosamente in over, come dire, overspesa, e altre squadre, tante anche in Italia, hanno pagato con sanzioni. Ora, io sono felice per la favola Como, poi però ci devono dire con quali regole giochiamo.
Non sono troppo d'accordo, nel senso che l'ha spiegato bene Fabregas in un'intervista di qualche settimana fa. Bisogna andare veramente a vedere quanto è stato speso per i calciatori del Como. Nel senso, il giocatore maggiormente pagato è assolutamente e nettamente inferiore a tanti di giocatori pagati anche di squadre che sono arrivate settime, ottave, none. Nel senso, si è un po' costruita una sorta di narrativa un po' bizzarra intorno al Como.
Scusa,
nel
Daniele,
senso che,
se ti interrompo, prego. Però banalizzando, perché siccome noi chiaramente non siamo una radio sportiva, quindi avremo anche tantissime persone che non gliene frega nulla,
come giusto che sia,
no, o che comunque magari non hanno seguito bene la vicenda. Possiamo dire quindi che come dire, una scuola di pensiero, per carità. Potrebbe dire che quando una squadra come Como arriva, c'è la cosa della volpe e dell'uva, no? Quando una squadra come Como arriva in Champions, quello che poi si può verificare è: andiamo a vedere perché è arrivata in Champions, forse perché non hanno rispettato, cioè si cerca, diciamo così, la spiegazione per non dire sono stati bravi, punto e basta.
Io la penso esattamente così, io la penso esattamente così, Emilio. Secondo me la questione è fare i complimenti a chi ha saputo fare qualcosa di diverso. Il Como ha investito nel settore giovanile, si parlava del fatto che non aveva italiani in squadra, vero? Verissimo, ma questa è una questione di regolamento, non è un problema del Como. E nel senso, il settore giovanile del Como è un settore giovanile fatto per l'80% di ragazzi giovani italiani che stanno lavorando per entrare all'interno, anche perché adesso con la Champions sarà chiaramente costretto a mettere dentro giocatori italiani, però diamo la possibilità a queste società di diventare un punto di riferimento, di analisi, di comprensione. Se tu vinci e ti basta vincere e non riesci a capire perché stai vincendo, certo, e poi alla fine quando perdi non sai perché perdi.
No, no, sì, è chiaro. E invece su Milan e Juventus, che hanno fatto questa involuzione nelle ultime settimane pazzesca, è una roba psicologica, secondo te, o proprio è un crollo anche fisico, di ambiente, come la vedi?
Ma secondo me tutte e due, assolutamente tutte e due, crollo psicologico, ovvero paura di non arrivare e quindi paura di fallire, di continuare a fallire, limiti nella rosa sicuramente, limiti strutturali e programmatici da un punto di vista societario, soprattutto nella Juve secondo me, e secondo me proprio limiti di lavoro per quanto riguarda il Milan, cioè quello che ti dicevo, cioè se uno fosse un appassionato di statistiche, e chiaramente siamo una radio musicale quindi non entriamo nel merito dettagliato, però uno potrebbe andare a vedere il girone d'andata del Milan, come ha vinto, in che modo ha vinto. E poi se tu fossi stato capace di capire perché quel del girone andato ha fatto tutti questi punti vincendo in questo modo, e poi se comincio a perdere, probabilmente un'analisi precedente avrebbe aiutato, avrebbe probabilmente detto ok, perfetto, io ho vinto, ma devo cambiare, perché così non basta.
È chiaro. Senti Daniele, ti volevo dire questo. Dunque, noi adesso siamo di fronte a un periodo, diciamo, i campionati sono fermi, la Serie A si è fermata. Per quanto riguarda i campionati giovanili, abbiamo già parlato della fine qualche settimana fa. Del campionato, con l'ottima salvezza del San Lorenzo Calcio all'interno della polisportiva Cinecittà Bettini. Ma cosa succede l'estate? Cioè, da adesso fino alla ripresa, che fa? Si ferma tutto? Andate in vacanza? Oppure si lavora e si fa dell'altro?
Come no? Accennaci qualcosa.
No, immagino, magari poi lo sviluppiamo, ecco, anche se ti va nei prossimi collegamenti, settimane prossime, però accennaci qualcosa di quello che accade giugno, luglio, agosto, in questi mesi.
Con estremo piacere. Adesso c'è un'analisi chiaramente di quello che è stato fatto, si fa un po' un bilancio delle cose che sono andate bene, delle cose che sono andate meno bene. C'è la programmazione, ci sono le preiscrizioni per la scuola calcio, ci sono le riunioni tecniche, cioè tutta la parte in cui tutti gli allenatori e tutti gli istruttori si riuniscono con il sottoscritto, ovviamente, per poter dibattere di cosa è andato e di cosa non è andato. Si cerca di fare quello che non ha fatto il Milan nel piccolo, nel nostro piccolo, no, a parte le battute, insomma, si cerca di fare in modo che l'esperienza calcio giovanile, calcio dilettantistico, possa essere sempre positiva, cercando chiaramente di mantenere la barra dritta su quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri valori, che sono quelli di cui poi abbiamo parlato per tutta la stagione, ovvero cercare di smontare l'ossessione per il risultato e fare in modo che la costruzione dell'atleta e dello sportivo minorenne sia al centro del lavoro che si fa.
Benissimo, Daniele, noi ti ringraziamo, poi magari le prossime settimane entreremo più nello specifico, no, del lavoro che si fa anche durante l'estate, seguendo sempre i ragazzi e cercando, insomma, di far crescere il settore, di lavorare, di programmare, come spesso tu hai detto, pianificare, come spesso ci hai detto in trasmissione. Intanto ti ringraziamo, appuntamento alla settimana prossima. Grazie a Daniele Andreozzi, il direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini. Ciao Daniele, grazie.
Ciao Daniele.
E se mi mettete la canzone che vi ho chiesto, la dedica per me. Okay?
Come no?
Grazie. Guarda, ciao,
ascoltiamo
grazie,
i Green Day di Sci, giusto?
Sì, grazie.
Benissimo, grazie a Daniele Andreozzi. Ciao, l'appuntamento è a settimana prossima, l'appuntamento con voi è a domani. Il The Rock Show ritorna, poi sui ragionamenti che stavamo facendo ci torniamo, se volete, domani.
Sì, sono tantissimi
messaggi, non abbiamo fatto in tempo a leggerli. Intanto Green Day, ciao a tutti, a domani.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.